Ecco, recording, fantastico. In questo momento c'è scritto REC, quindi sta recordando, cioè sta registrando. Va bene, allora, come al solito facciamo un piccolo riassunto della puntata precedente e poi andiamo in quella nuova. Nella puntata precedente, se ricordate, abbiamo visto queste cose qua. Cioè abbiamo visto sostanzialmente, abbiamo fatto un po' di ripasso sulla organizzazione dei genomi comparativa, poi abbiamo guardato un pochino le dimensioni, i numeri di geni, tanto per ricordarci un po' queste cose, e poi siamo passati a vedere una comparazione tra procarioti e eucarioti, a fare un po' il raffronto di dimensioni nei vari organismi, e poi siamo passati a guardare genoma umano e quindi le classificazioni delle sequenze codificanti e non codificanti, le origini e i differenti tipi di sequenze ripetitive, e poi abbiamo visto l'organizzazione abbastanza peculiare dei geni in famiglie geniche. Di lì abbiamo fatto un piccolo discorso sui meccanismi evolutivi di produzione di varianti. Quello che facciamo oggi, cioè, che è anche il titolo della lezione, cioè accesso alle sequenze genomiche, è di vedere i metodi essenzialmente che sono utilizzati, che sono stati utilizzati per accedere appunto alle sequenze genomiche, cioè come si fa. E facendo questa lezione, che è essenzialmente metodologica, cerchiamo di andare a capire una cosa importante, cioè come riusciamo oggi a fare quello che viene chiamato risequenziamento totale del DNA di un organismo, sia per accedere alla sequenza del genoma, quindi del DNA, sia per accedere invece alle sequenze parziali di parti del genoma, come per esempio l'RNA, che è una parte del genoma espresso, e quindi possiamo determinarlo in maniera seriale. E questo ci introdurrà al capitolo principale del corso, che è quello della analisi dell'espressione genica e del controllo dell'espressione. Cosa ho fatto? Allora, i metodi classici, velocissimamente, perché tutti questi li avete già studiati, quindi direi non andiamo. Vi ricordate che la cosa vecchissima, cioè il primo metodo che apparve così tanti anni fa, era quello cosiddetto chimico di Max Hamm Gilbert, che era una cosa complicatissima, che passava per una produzione di DNA di frammenti piccoli, di solito 200-300 paia di basi, che poi venivano marcati a un'estremità e digeriti con 4 reagenti chimici che tagliavano a ciascuna delle basi possibili. Questo ovviamente generava una serie di frammenti di lunghezze variabili che terminavano a tutte le A, oppure a tutte le T, oppure a tutte le C, eccetera, eccetera, e questi frammenti venivano poi separati su dei gel complicatissimi di poliacrilamide, parecchi molto grandi, molto complicati da mettere su, che facevano una risoluzione a livello di un singola nucleotide e quindi davano la possibilità di valutare i frammenti e quindi la sequenza del gene stesso. Dopodiché la prima svolta principale, vi ricordate, è stata quella di Sanger, che è l'unica persona al mondo che ha preso 2 premi Nobel, uno perché aveva scoperto come si sequenziavano le proteine, l'altro per aver scoperto come si sequenziavano gli acidi nucleici. E lui ha inventato un sistema che viene chiamato il sistema mediante sintesi, cioè il concetto è che invece di andare a smontare l'acido nucleico e a capire come è fatto, lui dice benissimo, lo copiamo questo acido nucleico, che è una reazione che ormai tutti voi sapete benissimo che può succedere in vitro molto facilmente, e mentre la copiamo vediamo di farla terminare a ogni possibile A, a ogni possibile C, a ogni possibile G, eccetera, eccetera. Per cui lui si è inventato un nucleotide particolare che viene indicato come D-deossinucleotide, e molto semplicemente quello che viene fatto è di fare una reazione di sintesi in cui noi, questo qui è il templato che dobbiamo sequenziare, questo qui è un primer che ovviamente è complementare in parte a questa roba qui, poi dopodiché noi mettiamo la miscela dei quattro desossi nucleotidi trifosfati, che sono il carburante per fare il DNA, d'accordo? Mettiamo ovviamente una DNA polimerasi e mettiamo una piccola quantità, limitante, molto bassa, di ognuno di questi quattro possibili di desossi nucleotidi. Dato che questi qui non hanno l'ossidrile in posizione 3', vedete che manca, è ovvio che quando questo nucleotide viene incorporato nella catena in crescita la finisce. D'accordo? Quindi immaginate che qui vengano eseguiti tanti cicli di sintesi ripetitivi e avremo tutti i frammenti che finiscono a tutte le A, tutte le T, tutte le C, tutte le G. D'accordo? Quindi diciamo nella prima applicazione, quella che ho imparato io quando ho incominciato a lavorare, quindi insomma 1980, così non vi dico quanti anni ho ma lo sapete, 1980 noi facevamo quattro reazioni distinte, una mettendoci la di desossi A, l'altra la di desossi T e via di seguito, e dopodiché andavamo a fare un sequenziamento con lo stesso gel sottile che si usava per il Max and Gilbert, e questi ovviamente sono i frammenti più piccoli, cioè più vicini al primer, quelli sono i frammenti più lunghi, cioè più lontani dal primer. Se io a questo punto leggo le quattro colonne, vi ricostruisco la sequenza. Quindi questo era una cosa molto bella, ma ci costringeva a sequenziare non più di 200 paia di basi alla volta, perché questo era il limite della tecnica, di fare quattro reazioni distinte, d'accordo? E quindi una certa elaborazione, voglio dire, io mi mettevo lì a fare le quattro reazioni alla mattina, al pomeriggio incominciavo a allestire questi gel, che era una complicazione assurda, poi li facevo girare di notte, mi ci voleva tutta la giornata, dopodiché 2 giorni di esposizione a una lastra autoradiografica mi ci andavano 3 giorni in pratica per fare 250 basi di sequenza. Un problema, perché quando uno dice boia, devo sequenziare un affare da 3,2 miliardi, in questo modo qui divento vecchio io e tutti i giapponesi che conosco, quindi chiaramente si inventa qualche cosa di più efficiente. Quello più efficiente, se ricordate, è il fatto di avere coniugato dei fluorocromi diversi ai vari nucleotidi, cioè la scoperta lì che ha semplificato la vita è stata quella, vedete, di costruirsi dei nucleotidi che, come vedete qua sopra, sono derivati, hanno dei fluorocromi, e questi fluorocromi sono diversi, come vedete dalla figura, e ognuno di questi emette una luce fluorescente a diversa lunghezza d'onda, insomma giallo, verde, blu e rosso, d'accordo? Allora, potendo distinguere chi è che termina la catena, è chiaro che io a questo punto mi tolgo dal problema di fare quattro reazioni differenti, perché posso fare le quattro reazioni tutte insieme, quando viene incorporata e quindi termina la catena una G, io avrò fatto un frammento che è giallo, no? Quando ho fatto un allungamento che termina con una T sarà rosso, e via di seguito. Quindi li distingo dai colori, d'accordo? Prima alternativa, posso fare un'elettroforesi su gel e poi guardare di che colore sono le bande, ma ancora meglio posso fare una cosa un po' più tecnica, cioè andare a separare le mie bande non con un gel elettroforesi ma con una elettroforesi capillare su colonna. Quindi il principio è lo stesso, è sempre un campo elettrico che fa separare le bande, sempre attraverso una matrice per cui le piccoline viaggiano più veloce e le più grandi più lente, ma tutto questo dentro una microcolonna piccolina così, d'accordo, che mi separa le cose, e soprattutto all'uscita della colonna c'è un laser che fa passare il suo raggio qui in mezzo, qui c'è un detector, e questo qui mi legge, man mano che l'elettroforesi si sviluppa, mi legge le bande e dice rossa, rossa, gialla, e quindi questo. Allora, questo sistema qui ha cambiato proprio la prospettiva, nel senso che con questa cosa qui noi facciamo, con i sequenziatori moderni arriviamo anche a 800 basi al colpo, come lunghezza sequenziabile, e soprattutto faccio una singola reazione e la separazione dura 45 minuti, quindi io di fatto adesso, questa mattina mi metto lì, allestisco la reazione, ho un'ora di incubazione per fare i frammenti, lo carico sul sequenziatore e un'ora dopo la sequenza nel computer, cambia la prospettiva. Soprattutto che gli strumenti attuali viaggiano in parallelo, cioè invece di avere una colonnetta che separa, ce ne hanno, dipende dai modelli, 10, 20, 30, 50, 100 colonnette. E quindi io metto su non una singola reazione, ma metto magari una piastra da 96 con 96 reazioni diverse, la macchina se le acchiappa tutte quante e me le fa correre tutte quante. Quindi la mia capacità di sequenza passa da 200 vasi ogni 3 giorni a 100 per 800 vasi in 2 ore. Chiaro? Quindi chiaramente prospettiva totalmente differente, si può fare qualsiasi altro tipo di progetto. Ok, allora questa cosa qui funziona molto bene, ha un piccolo difetto che i genetisti conoscono molto bene, cioè quelli che cercano le mutazioni, per intenderci, lo sanno molto bene. Questa reazione intanto fa degli errori, che per uno che sequenzia un genoma può essere non un grosso problema, perché lo sequenzia 3 volte, da un filamento e dall'altro, alla fine insomma l'ha verificato, ma chi sequenzia magari un campione irripetibile di un paziente ha un problemino, perché vuole avere la sequenza giusta, non quella sbagliata potenzialmente. E allora i biotecnologi hanno lavorato su questo problema e hanno sviluppato e brevettato una tecnologia che adesso è in vendita da un po' di anni, una decina di anni, che si basa sempre sullo stesso concetto, cioè sul concetto della sequenza mediante sintesi, no? Quindi l'idea è la stessa. Però si basa su una cosa un po' diversa, cioè qua, in questo caso, non sono i nucleotidi loro che vengono detettati, ma è una reazione un po' complicata, vedete, in cui si misura semplicemente l'atto della sintesi. Cioè, in altre parole, siamo nella stessa condizione di prima. Il templato da sequenziare è quello nero, il primer è quello blu. Okay? Io adesso metto lì una miscela di cose che sono la DNA polimerasi, i nucleotidi trifosfati, d'accordo? E ovviamente se c'è il nucleotide trifosfato che si può appaiare, lì sopra c'è la sintesi. Cosa fa, se ricordate la biochimica, cosa fa la DNA polimerasi? Prende un trifosfato, fa una reazione nucleofila usando l'alfa fosfato e scarica il pirofosfato, cioè beta gamma vanno via come pirofosfato, d'accordo? Questo pirofosfato PP viene a questo punto convertito in ATP da una cosa che si chiama ATP solforilasi, che è un enzima di un'archea, d'accordo? E costruisce una molecola di ATP facendo questa cosa qui, costruendo una molecola di ATP, una singola, non è una a una, reporto stechiometrico. Questa molecola di ATP va a alimentare un enzima nuovo, si chiama luciferasi, che è quello della lucciola, e gli fa emettere un singolo fotone, perché a una ATP corrisponde un fotone di luce emesso, d'accordo? E quindi io qui a questo punto c'ho il mio solito detector, che può essere una CD camera, può essere un laser, può essere qualsiasi altra cosa, che mi misura, dice ok, c'è stato un evento di sintesi. Allora come faccio io a tradurre questa cosa qui in una sequenza? Semplice, faccio questa cosa qui a cicli, d'accordo? Cioè faccio un primo ciclo in cui io gli do per esempio non la miscela di DNTP, ma gli do per esempio solo l'ATP, la A, d'accordo? L'ATP non può essere montato qua sopra perché A non è complementare A e quindi non succede niente, lavo via tutto, gli metto una C e di nuovo non succede niente. Lavo via tutto, gli metto una T e questa volta succede perché lì c'è una A davanti. Sintesi, fotone. D'accordo? Quindi questo pirosequenziamento si basa sulla ripetizione ciclica di questa reazione che avete visto, d'accordo? In cui ciclicamente, vedete, in maniera iterativa vengono messi prima il DATP, poi il DCTP, poi il DGTP e poi il DTP e via di seguito, e ogni volta viene lavato tutto via. D'accordo? Oltretutto, per essere sicuri che non ci resti assolutamente nessun nucleotide, che quindi ti darebbe un fondo di segnale sbagliato, loro, quelli che fanno queste reazioni, mettono anche la pirasi, che è una enzima che toglie eventuali nucleotidi. Va bene. Allora, a questo punto, vedete, il nostro templato viene fissato su una superficie solida, perché sennò come si fa a lavare via tutto lasciando il DNA? Bisogna che quello sia ancorato da qualche parte, quindi si usano di solito o le solite palline di Sepharose o più comunemente delle palline magnetiche, che quindi possono essere trattenute in fondo alla provetta che sono coniugate con streptavidina. E il nostro templato viene marcato con la biotina in modo che venga ancorato sulla superficie della pallina, d'accordo? A questo punto c'è una cella di flusso in cui tutte le cose, i reagenti vengono mandati in maniera ciclica in modo da sequenziare. Questo sistema qui sequenzia così 200-250 basi al colpo, come biochimica, ce la fa, ed è più preciso, per cui in questo momento viene molto utilizzato per risequenziare cose note, d'accordo, piccole, in cui c'è bisogno di un risequenziamento corretto, preciso, di un certo allele, di una certa cosa. D'accordo, va bene. Questo, qui c'è un sito che adesso non perdiamo tempo ad andare a vedere, che c'è un filmatino, vi fa vedere l'animazione del giochetto.
Scusi, più o meno come tempo?
È molto rapido, anche questa va seriale, si fa di solito, ci sono varie macchine in commercio, una macchina molto comune lavora con le famose piastre da 96, per cui fa in 2 ore si fanno 100 campioni, tranquillamente. Ok. Lascio i movimenti. Io prima avevo commentato che avevo spaventato le persone, invece no, anzi, le persone arrivano ancora di più. Ci sono delle sedie qua, se volete. Prendete pure anche quelle dietro, se volete, quelle che ci sono dietro alla cattedra. C'è anche, prendete pure anche quelle lì, sono libere, no? No problem. Ce n'è ancora una? Io tanto non mi siedo. Va bene, allora dicevo, questa è la storiella del pyrosequencing. E come vi dicevano, è un problema più che altro di precisione, d'accordo? Quindi ha delle applicazioni un po' complementari al resto che abbiamo visto. Prima abbiamo fatto il ragionamento che con la nostra fluorescenza, eccetera, siamo passati a poter sequenziare tanto, molto rapidamente, però comunque non basta. Se qualcuno di voi ha voglia di fare un calcolo di quanto ci mettereste, uno di voi, io, con una macchina di sequenziamento a 100 colonne a sequenziare il genoma, fate il calcolo e vedete che mi ci va un buon anno e quindi continua a essere troppo, soprattutto troppo per le ambizioni di progetti come quelli di cui vi ho parlato l'altro giorno. Voi sapete che il progetto Genoma Umano è stato per esempio sostituito dal progetto Human Variation, in cui stiamo risequenziando 1000 individui in giro per il mondo per vedere la variazione di sequenza. 1000 individui per un anno ciascuno è troppo, non si può. E bisogna inventarsi qualcosa. Per fortuna i biotecnologi sono menti fertili e quindi continuano a inventare delle cose nuove. E per esempio sono riusciti a inventare una tecnologia di sequenziamento parallelo basato sempre su Sanger. Quindi in questo caso qui che vi faccio vedere qua sopra, la tecnologia, cioè la biochimica è uguale a quella di Sanger, la chimica quasi, d'accordo? Il cambiamento è il fatto che mentre quando io faccio una Sanger tradizionale, cioè un primer per provetta, quindi un templato e un primer per provetta, e quindi sì, lo posso mettere in seriale, come vi ho detto prima, ne faccio 100, ne 200, quello che volete, però resta comunque una cosa a numeri limitati. Qui la chiave di volta è di mettere il primer su una superficie solida in microspazi. Okay? Allora, un po' di anni fa, delle persone che lavoravano, non ve lo dico neanche, ma sì, in California, che lavoravano in California su delle cose completamente diverse. Uno di loro era un ingegnere informatico, anzi un ingegnere elettronico, di quelli che fanno i chip dei computer. E poi c'era un biochimico e un biotecnologo che così si sono messi insieme e hanno esplorato la fattibilità di applicare la fotolitografia, che è una tecnica che viene usata per fare i circuiti stampati, quelli piccoli dei chip, no? Perché cos'è la fotolitografia? È una cosa in cui uno fa una mascherina di metallo, di altre cose, in cui fa dei buchi e fa passare la luce attraverso quei buchi. E queste qui vuol dire che vado a fotoimpressionare solo determinate zone. Per cui quelli che fanno i chip le usano per andare poi a fare delle microsaldature, delle nanosaldature su dei determinati punti, in modo da fare i vari circuiti e le altre cose, e loro hanno pensato di applicarla alla biochimica, nel senso che si sono detti, d'accordo, quando io in chimica organica costruisco un oligonucleotide, per esempio quelli ai quali di solito noi mandiamo i nostri foglietti con fammi questo oligonucleotide, eccetera, eccetera. Cosa fanno? Mettono uno dietro l'altro dei nucleotidi che hanno le due porzioni reattive bloccate. No? Cioè, due porzioni reattive sono il 5' e il 3', no? È inutile che ve lo dica. No? Sono bloccate da reagenti. E quindi uno mette il primo nucleotide, sblocca, non so, il 3', poi ci mette il secondo, sblocca il 5', fa avvenire la reazione, poi sblocca il 3' nuovo e via di seguito, perché sennò reagiscono in maniera sbagliata, d'accordo? Okay? Allora loro hanno pensato di fare questi blocchi in maniera fotosensibile, cioè hanno inventato dei nucleotidi, dei precursori, che fossero bloccati in 3' e 5' da blocchi, cioè da derivazioni chimiche fotosensibili, in modo che illuminandolo andassero via, d'accordo? E quindi si sono inventati un sistema in cui su una superficie solida si può sintetizzare, se abbiamo tempo dopo vediamo, c'è una piccola animazione che vi spiega come funziona, si sono inventati un sistema per costruire degli oligonucleotidi di sequenza ovviamente voluta da chi li fa, d'accordo, su delle superfici solide piccolissime. Cioè voi pensate che con questa tecnica, io adesso ho fatto dei disegnini così un po' maldestri, abbiate pazienza, ma quello che volevo dirvi è che su una superficie solida, che poi in generale sono dei vetrini comuni, tipo quelli da istologia, per intenderci, con questo sistema loro cosa fanno? Definiscono delle microzone, che sono veramente micro, cioè voglio dire a livello di per esempio 10 micron per 10 micron di lato, d'accordo? Sulle quali loro cosa fanno? Fanno avvenire questa reazione fotoindotta, ovviamente sempre mettendo un nucleotide dopo l'altro con un ordine determinato, d'accordo? E sintetizzano degli oligonucleotidi voluti, d'accordo? In microzone, d'accordo? Allora se voi fate il calcolo che lo fate a casa, se io ho una microzona da 10 micron di lato, me ne stanno circa 1 milione su 1 cm². Cioè mi stanno 1 milione di microzone da 10 micron su 1 cm² di superficie. Il che vuol dire che io posso avere su 1 cm² 1 milione di oligonucleotidi differenti, cioè della sequenza che ho voluto io. Se voi lo rendete parallelo con quello che sapete dalla Sanger di un attimo fa, vuol dire che io a questo punto riesco a avere 1 milione di primers diversi per 1 milione di templati differenti, ok? Allora, una volta che io ho completato una roba di questo genere, quello che viene fatto è questo. E appena ci riesco lo faccio, Ok. Cioè, adesso guardo solo una micro di queste cellette piccole, quindi 10 per 10 micron, d'accordo? Lì c'è un certo numero ovviamente di primers tutti uguali e là c'è un certo numero di molecole da sequenziare. Immaginatevi di aver preso tutto il vostro genoma, di averlo frammentato a pezzettini piccoli e poi a questo punto lo mettete su questa superficie di vetrino. Ovviamente ciascuno di... già non c'è il movimento perché non è un PowerPoint, pazienza, va bene così. Ciascuno di questi oligonucleotidi va a appaiarsi al suo primer, giusto? È la solita storia. E se qui io ho un 3', non è la stessa situazione di Sanger? Identica. A questo punto io posso semplicemente fare le reazioni che avete visto prima con le A fluorescenti, siamo di nuovo nel campo della didesossi A fluorescente, didesossi T blu fluorescente e via di seguito. Chiaramente questa si va a piazzare là dove può, per esempio in questo caso, in questo punto qui. Se si va a piazzare qui, cosa fa? Mi accende una lampadina verde per un momentino in questa posizione. D'accordo? Poi la stessa reazione la faccio con il T rosso, che va a posizionarsi lì, mi accende una lampadina rossa qua. E via discorrendo. Cioè io questo lo faccio a ciclo di nuovo. D'accordo? Quindi... immaginatevi questa superficie di vetrino con tutti i suoi pirilli nanoscopici messi lì, d'accordo? Su ciascuno di questi quadratini io ho un frammento legato, a questo punto io faccio passare, si chiamano cellule microfluidiche, cioè ho una cella, un wafer, no? Di due vetrini, uno sopra l'altro, ci passano qualche nanolitro di roba dentro, li faccio passare in sequenza, prima la A rossa, poi la T verde, eccetera, 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 d'accordo? Ovviamente sempre in presenza di una polimerase, tutto quello che ci vuole, d'accordo? E questo mi fa delle sequenze, d'accordo? Mi fa un milione di sequenze per centimetro quadrato, ognuna è diversa, cos'è il problema adesso? Riuscire a leggerle queste sequenze, ci riesco? Beh, se non ci riuscisse è inutile fare tutto sto cine, ci riesco sì. Questo affare qui viene scandito continuamente da un laser. Cioè c'è un laser che con una risoluzione ovviamente adeguata, quindi sotto i 10 micron, che legge in continuo tutto, d'accordo? E quindi mi registra quadratino per quadratino la avvicendarsi delle basi. In pratica questo sistema vi lascia sequenziare praticamente decine di migliaia di sequenze contemporaneamente, con la chimica sostanzialmente uguale a quella che avete visto prima. Ok, allora questo... Sì.
Sì.
Sono, no, chiaramente, no, scusate, sì, non ho detto tutto, se ne è accorto, si è accorto che non ho detto, chiaramente non sono dei terminatori, perché se no non andremo mai avanti, questi qui non sono dei terminatori, sono degli OH normali, tre primo OH normali, e sono dei quenciati vuol dire che, blenciati, cioè sono delle fluorescenze che durano un attimo, poi vengono spente. Per cui in realtà il laser legge la sequenza di basi che vengono messe una dopo l'altra. Dicevo, adesso ci sono una serie di sequenziatori che sono stati derivati sostanzialmente dal mettere insieme queste tecnologie che avete visto fin qua. Cioè la tecnologia di Sanger, oppure questa qui che avete visto adesso, oppure quella della pyrosequencing. Combinate in varie maniere hanno dato origine a quello che viene chiamato oggi il Next Generation Sequence, lo trovate proprio chiamato così come NGS, che è un proprio diciamo un sistema generale di sequenziamento di genomi, di DNA in maniera seriale molto profonda, viene anche chiamato Deep Sequencing, cioè ci sono vari nomignoli, sono tutti abbastanza equivalenti. E attualmente, oggi come oggi, ci sono tre macchine in commercio, di tre biotech, che hanno prodotto queste robe qui, che sono quelle che vi ho indicato qua sopra. Ovviamente, voglio dire adesso, nel senso che probabilmente fra una settimana ce n'è una quarta, non lo so, può darsi. No? Sono cose che chiaramente rendono molto al momento in cui si lanciano in commercio. Il mercato ovviamente non è come quello delle automobili, è un mercato molto particolare, si vende molto i primi mesi che si buttano fuori questi apparecchi, poi basta. Comunque c'è una prima macchina che è quella, la prima che è apparsa, che è quella cosiddetta Illumina Solexa. Illumina è una ditta biotecnologica californiana molto nota perché ha già da una decina di anni fatto una linea di microarray molto conosciuta, ne discutiamo alla fine della lezione. La Solex è quella che ha inventato il sequenziamento di cui che vi ho fatto vedere prima, su solido, quello che avete visto. Si sono messi insieme, hanno costruito questo Genome Analyzer, che come vedete ha queste caratteristiche qui, cioè fa delle letture corte, come vedete, a seconda dei formati che vi vendono loro, della biochimica, della chimica che vi vendono, fa delle letture medie, corte, vedete, 36, 50, 75 basi. E questo è molto poco, voi mi dite, ma come? Prima ci ha spiegato che eravamo diventati bravi, facevamo 800 basi al colpo con la Sanger, adesso siamo tornati a fare sequenze piccoline. Sì, però il problema è che facciamo questo. Cioè, su un singolo chip, su una singola vetrina, la macchina fa 120 milioni di letture, cioè vi dà un'uscita di 120 milioni di sequenze di 36 o 50 o 75 paia di basi, d'accordo? Questo vuol dire che voi praticamente cosa fate? Avete un genoma, immaginatevi il vostro, vi fate fare un prelievo di sangue, l'ha fatto Watson, no? Ha fatto una polemica, non l'avete letta? Sarà un annetto ormai, il famoso James Watson, quello della doppia elica. è andato là dalla Solex e ha detto, si è fatto fare il prelievo di sangue, gli ha dato il suo DNA, ha detto sequenziatemi, e vabbè, l'hanno sequenziato. E abbiamo questo DNA viene frammentato in pezzi piccolissimi, d'accordo? Poi con una tecnologia che magari se abbiamo tempo vi racconto, e a questo punto questo DNA viene sequenziato completamente. E la macchina vi dà queste letture. E il problema, qualcuno me lo suggerisce, qual è il problema a questo punto? Voi avete queste 120 milioni di letture, cosa ve ne fate? Bisogna mapparle, è ovvio, quindi capite bene come queste tecnologie siano potentissime. Questa macchina ci mette circa 3 giorni a fare il risequenziamento di un genoma totale. E costa qualche migliaio di dollari, ma neanche tanto. Allora, questa macchina vi dà il genoma totale, il problema è che quegli affari lì devono essere risistemati sul piano generale del genoma, d'accordo? Quindi il problema, diciamo, chimico non è granché, nel senso che, d'accordo, richiede un po' di robe, un po' di macchine, un po' sofisticate, la macchina costa cara, una macchina di questo tipo costa tra i 500 e i 700 mila euro, insomma, come prezzo, ma l'analisi singola non costa ragionevolmente poco. Il problema è che questo va montato, cioè bisogna che tutte queste sequenze vengano rimesse a posto su un piano del genoma che forse abbiamo, forse no, è una cosa di cui le persone forse non si rendono sempre conto, ma i nostri genomi sono molto simili, ma non sono uguali. Per cui è chiaro che quando abbiamo certi tipi di, soprattutto ricco di sequenze ripetitive, come abbiamo visto la scorsa volta, e quindi è chiaro che quando noi abbiamo questi reads non è che sia proprio così banale, immediato, risistemarli completamente. Comunque nel caso di Watson ce l'hanno fatta e lui poi sosteneva che lui era diverso dagli africani. Era quella la polemica, cioè, non la sequenza. La sequenza va bene. Cioè. No, le sequenze pongono altri problemi che magari discutiamo poi in un altro momento perché qui non è il caso, ma ve lo suggerisco solo. È ovvio che la prima cosa che è successa nel 2006... quando l'Illumina ha buttato fuori questa macchina qui, è stata le assicurazioni che dicevano dobbiamo prima di assicurare qualcuno bisogna fargli la sequenza. Un momento. Cioè, piano, no? Ecco. Già chiedono le analisi genetiche familiari, per cui... No? Comunque, questo ne discutiamo altro. Ok, poi ci sono adesso, attualmente ci sono altri due sequenziatori in commercio. Uno è quello della Applied Biosystems, che si chiama Solid, e l'altro è quello abbastanza famoso della Roche, che si chiama 454, e sono sequenziatori che si basano su delle cose diverse, nel senso questo qua si basa su una tecnologia di sequenziamento a dinucleotidi, non ve li racconto tutti, se no ci mettiamo tutta la giornata, pertanto poi concettualmente sono simili. Cioè lì invece di essere fatta una sintesi nucleotidi per nucleotidi, viene fatta una sintesi a dinucleotidi, associati a codici colori, con i fluorocromi, eccetera, eccetera, viene rimontata una sequenza. La differenza che cos'è? Non tanta, come vedete i reads sono più o meno lunghi, abbastanza simili all'altra, e la uscita, come vedete, siamo abbastanza comparabili con l'altra. È una chimica diversa. E poi c'è questa Roche, invece questa qui è proprio diversa perché si basa sul pyrosequencing. Queste cose, chi è curioso, ci sono dei magnifici video che poi dopo vi ho messo tutti i link, andate a vederveli sui siti delle ditte, cioè sono dei video magnifici che spiegano come vengono fatti questi sequenziamenti, così noi andiamo un po' più veloci. Questo qui è un pyrosequencing, fatto è molto divertente perché, dunque, cosa fanno loro? Dunque, le altre cose, avete capito, fanno crescere, diciamo, dei cloni di DNA su vetrina e poi dopo li sequenzio con dei metodi particolari. Invece questi qui della Roche si sono inventati un altro trigo, cioè si sono inventati delle palline derivate sempre da agarosi o cose di questo genere, una cosa, e su queste palline loro cosa fanno? Agganciano i frammenti, cioè di nuovo tutto il DNA frammentato a pezzettini, d'accordo? Questo DNA frammentato viene derivato con qualche trucco, di solito una reazione tipo avidina, streptavidina, biotina, quelle robe lì, d'accordo? Viene derivato e quindi viene agganciato alle palline. A questo punto loro hanno inventato, questo è proprio un brevetto loro, hanno inventato una cosiddetta emulsione, cioè una soluzione finta, un'emulsione, che praticamente avvolge ciascuna di queste palline di agarosio in una specie di liposoma, chiamiamo così, d'accordo? una specie di emulsione che avvolge, immaginate un gel che avvolge la pallina di agarosia. Queste palline di agarosia sono grosse 50-100 micron, per avere un'idea, no? Di come la dimensione. E fa avvenire una reazione di PCR solo nello spazio del gel, dell'emulsione. Per cui questa emulsione contiene tutti i reagenti per fare una PCR, e quindi lì crescono tante copie, ma crescono tutte sulla pallina, perché stanno dentro all'emulsione. Difatti la chiamano emulsion PCR, d'accordo? Quindi fanno una reazione di amplificazione di questo segmento che si è legato alla pallina, in modo che alla fine ciascuna pallina ha solo un segmento, tante copie ma solo di un segmento, d'accordo? A questo punto immaginate, avete 10.000 palline diverse, ciascuna con una sua cosa, e queste palline vengono depositate su una superficie nanostrutturata che ha dei buchi della stessa dimensione delle palline. Per cui dopo un po' c'è un array di palline, ognuna delle quali diversa, e lì si fa la reazione di sequenziamento, quella tipo pyro sequencing, con il laser di nuovo che legge tutto in continuo. Quindi tecnologie un po' diverse, ma il risultato è simile. Vedete, il vantaggio è questo, cioè questo sistema qui si diversifica dagli altri due perché ha delle letture più lunghe, cioè mentre qui sono tutte sotto i 100, insomma, per semplificare, questo qui, vedete, va fino a 400 paia di basi come lettura. Quindi riesce a sequenziare, per ogni pallina vi fa dei frammenti di 400 paia di basi, quindi più facile da mappare sul genoma, vi suggerisco. Noi abbiamo sequenzine da 25, non è così evidente da sistemare sul genoma, quando si va da 400, insomma, più facile decisamente, però ne fa solo 1.000.000 per run, quindi scende di densità di reads. Che è successo? Va bene? Ok, quindi comunque succeda, il concetto è che oggi, 2010, abbiamo a disposizione delle tecnologie che ci permettono in pochi giorni di risequenziare totalmente un genoma complesso. Ok? Qual è la richiesta di base? Che il genoma sia già conosciuto. Perché noi, se lo facciamo su un genoma ignoto, non riusciamo, questo qui è un approccio di quelli che avremmo chiamato, parlando di sequenziamenti di genoma, avremmo chiamato i shotgun, no? Cioè quelli a frammentazione e sequenziamento profondo, ma se non abbiamo un piano di sistemazione, soprattutto un genoma ripetitivo, non si riesce a rimontare, questo è sicuro. Però su genomi già sequenziati, ovviamente, si va tranquilli. Ok? Questi sono, queste erano solo le cose che vi ho raccontato a voce, che sono scritte. Allora, tutti questi metodi si basano comunque su una fase di amplificazione, cioè sia quello della Illumina Solex, sia quello della Roche, sia quello della Applied Biosystem, prima fanno una reazione di PCR, fatti con diversi trucchi, ma in modo da far crescere, diciamo, delle nanocolonie di molecole di DNA uguali, e poi dopo vengono sequenziate. E adesso c'è una nuova ditta che si chiama Helicos, che però vi lascio scoprire da voi, anche questa c'ha un sito web, eccetera, che sostiene di essere capace di fare questa cosa qui su singole molecole. Cioè di avere piazzato su una superficie solida una sola molecola fisica di DNA, di riuscire a sequenziarla con un sangue, una roba derivata da queste cose qui, in situ. Visitatelo, vi vedete, poi dite voi. Dicono che stanno vendendolo, adesso vediamo. Vedremo, ve lo vedete voi. Ok, allora adesso che abbiamo in mano gli strumenti, perché abbiamo capito come, abbiamo ripassato come sono fatti i piani di organizzazione dei genomi, abbiamo visto che le tecnologie che abbiamo in mano, possiamo finalmente affrontare il problema e incominciare ad andare dentro al tema del corso, che non è ovviamente metodologico, ma è quello funzionale, la cosa. Cioè gli strumenti ce li abbiamo, andiamo a cercare a questo punto di attribuire delle funzioni alle varie parti di genoma che abbiamo definito. E chiaramente abbiamo già due classi ben distinte, d'accordo, di sequenze. Quelle che siano le funzioni non associate alla trascrizione, invece le funzioni associate alla trascrizione. Di solito quando si dice funzioni del genoma, uno pensa immediatamente all'espressione genica, però non è la sola cosa che c'ha un genoma, no? Cioè, è chiaro che la maggior parte delle funzioni sono associate al fatto di codificare qualcosa, quindi essere trascritti, tradotti, regolati e compagnia bella, però non è la sola, difatti voi sapete ci sono una serie di, suggerisco, di sequenze che hanno delle funzioni ben definite non associate alla trascrizione, tipo i centromeri per esempio, tanto per dirne una, o i telomeri, o anche altre cose che magari conosciamo meno perché ci sono meno familiari sui libri di biologia molecolare, ma vi suggerisco per esempio questo che è importantissimo nella biologia molecolare attuale, le cosiddette MAR o Matrix Attachment Regions sono fondamentali perché sono quelle che, non so se qualcuno di voi non ce l'ho la figura qui, ma qualcuno di voi si ricorda forse le famose figure che si vedono sui libri in cui fanno vedere la struttura di ordine superiore della cromatina, fanno vedere il famoso i nucleosomi arrotolati nella spira da 30 e poi fanno, subito dopo fanno vedere una cosa a loop in cui la cromatina è organizzata ad anse su una specie di nucleo scheletro. È ovvio che questa organizzazione ad anse non è casuale, è perché ci sono delle sequenze che hanno affinità per proteine, che sono le proteine della matrice nucleare, che li tengono ancorate lì sopra. Quindi quelle lì è un altro esempio di sequenze che hanno una funzione importante per il cromosoma, ma non legata alla trascrizione. D'accordo? Quindi questa è la cosa. E con questo abbiamo esaurito, abbiamo finito il corso, no? Cioè, abbiamo finito la parte delle funzioni non assegnabili alla trascrizione, perché qua sopra si può fare dei ragionamenti, ma soprattutto di tipo citologico, funzionale, più che biologico-molecolare. Chiaramente quello che ci interessa di più è questo, cioè sono le funzioni associate alla trascrizione, e anche lì ovviamente non sono tutti i geni che codificano, l'abbiamo già visto, ma ci sono anche tantissime sequenze di tipo regolazione, di tipo RNA strutturali o cofattori e di tipo RNA di regolazione o regolatori. E quindi possiamo attaccare il capitolo della genome expression, cioè ovviamente l'espressione delle sequenze genomiche è una cosa molto importante che ovviamente ha a che vedere con tutte le attività degli organismi, delle cellule, tutto quello che volete, e visto che abbiamo appena adesso studiato i metodi seriali, ovviamente la prima domanda che ci facciamo è questa, no? Cioè noi possiamo accedere alle sequenze espresse, cioè possiamo in qualche maniera misurare in maniera seriale, quindi contemporanea, non l'espressione di un gene o di quell'altro gene, ma possiamo arrivare a avere una fotografia, magari dinamica, dell'espressione totale di tutti i geni, d'accordo? E quindi quello che discutiamo come prima cosa è questo qua. Chiaramente, queste qui sono delle diapositive da scuola elementare, ma va bene lo stesso, solo per fare chiare alcune cose, lo sapete, i vari tipi cellulari esprimono solo una parte di genoma, chiaramente, e soprattutto i geni che esprimono o non esprimono sono in parte uguali, in parte diseguali. Cioè abbiamo dei geni che noi chiamiamo comuni a tutte le cellule, che sono quelli gialli, per intenderci, che sono i cosiddetti housekeepers. Cioè sono i cosiddetti geni che fanno quelle funzioni che tutte le cellule devono fare. Quindi conterranno, non so, i geni metabolici principali, la DNA polimerasi, RNA polimerasi, tutte le robette di questo tipo. E poi ci sono geni invece specifici per ciascun tipo cellulare, che ovviamente sono quelli che guidano le funzioni che solo certi tipi cellulari fanno. Un esempio banale è il fatto che, per esempio, il mio epatocita produce albumina e il mio neurone no, per esempio, tanto per dirne una, no? Ce ne sono infiniti esempi. Quindi quando noi andiamo a vedere una globale, cioè andiamo a vedere tutti i geni che ci sono dentro a un certo organismo, vediamo chiaramente che ci sono sempre una frazione di questi sono espressi e una frazione non sono assolutamente espressi. Perché? Perché nella frazione non espressa ci sono per esempio tutti i geni che o servono in circostanze particolari o magari servono durante lo sviluppo, ma la cellula magari è già sviluppata, quindi non se ne fa più niente, o quelli che sono invece tipici di un'altra funzione cellulare che non sia quella lì, eccetera. E questa torta non vuole dare nessuna misura quantitativa perché la proporzione relativa è molto variabile da cellula a cellula. D'accordo. E quindi due definizioni subito, no? Se noi andiamo a vedere nei geni espressi, abbiamo due definizioni importanti subito che poi le usiamo, quindi ce le rinfreschiamo nella memoria. Noi chiamiamo programma genetico, è una definizione, l'insieme di quelle funzioni, quindi l'insieme di quei geni che servono per fare una certa risposta cellulare, una certa attività cellulare. D'accordo? Per esempio, se la cellula deve dividersi, a un certo punto decide di, magari una cellula che sta in G0, a un certo punto decide di svegliarsi e dividersi, quindi deve andare dentro la G1, dalla fase S, poi eccetera, eccetera, esprime un pacchetto di geni che normalmente non esprime, o magari qualcuno di questi li esprime anche normalmente, ma comunque servono per far andare la cellula dentro la fase G, poi la fase S. Questo si chiama programma genetico della divisione cellulare. D'accordo? Mentre invece quello che noi chiamiamo gene expression profile, un'altra cosa, non confondete i due termini, insisto sempre con questa diapositiva proprio per non fare delle confusioni. Gene expression profile vuol dire la somma di tutti i geni che in un certo momento, cioè quando noi la fotografiamo, la cellula esprime, moltiplicati però per un fattore di correzione quantitativo. Cioè il gene A è espresso tanto, il gene B è espresso poco, il gene C parei, un po' sì, un po' no, e via di seguito, d'accordo? Quindi questo è un gene expression profile, ci dice, quella cellula lì ci sono espressi 12.000 geni, il gene 1 tanto così, il gene 2 tanto così, quella cosa lì è gene expression profile, che ovviamente deriva anche dai programmi genetici attivati in quel momento nella cellula, ma è una somma, una composizione dei programmi genetici. E poi soprattutto c'è un aspetto quantitativo che il programma genetico concettualmente non ha. D'accordo? Ok, allora, chiaramente quando noi parliamo di espressione genica, come tutti ben sapete meglio di me, espressione genica vuol dire sostanzialmente avere alla fine un prodotto funzionale, perché fino a quando io non arrivo qua, d'accordo, il gene si esprime, non serve a niente. Cioè vuol dire se un gene per esempio viene trascritto, ma poi dopo non gli succede niente, il trascritto viene buttato via immediatamente, il gene non, di fatto non è espresso, d'accordo? Quindi quello che ci dovrebbe servire in realtà è il functional product, qua sotto. Quindi in realtà se noi volessimo vedere proprio che cosa c'è espresso dentro il nostro modello sperimentale dovremmo andare a misurare le proteine. E, anzi, meglio ancora le proteine che funzionano, perché magari dentro alle proteine che io ho dentro una certa cellula ce ne sono anche di quelle che sono già state magari ubiquitinate, no? E quindi avviate alla degradazione o magari inattivate per taglio, eccetera. Quindi, insomma, discorso un po' complicato. Ovviamente quello che si fa di solito è di andare a fare delle semplificazioni di questo schema. Questo schema riassume solo dal gene, trascrizione, processing, trasporto, degradazione dell'RNA, traduzione, protein fold, cioè tutte le fasi varie, eccetera. Però la semplificazione è di andare a guardare o qui, cioè a livello dell'RNA maturo, quello che viene tradotto, o qui, cioè a livello della proteina. D'accordo? Quelle sono le due cose possibili, non è che uno volendo guarderebbe anche tutte, ma è complicato da vedere, non si fa. Quindi si va a vedere o questo. E questo vuol dire andare poi a guardare, misurare gli RNA messaggeri come alternativa, oppure misurare le proteine. E misurare i messaggeri è più maturo, nel senso che le tecnologie che ci sono adesso di misura dell'RNA sono più mature, nel senso che sono più assestate. E quindi esiste una serie di opzioni tecnologiche, tutte abbastanza affidabili, d'accordo? E misurare le proteine non è che non sia possibile, è possibilissimo, ma ci sono una serie di problemini per cui presentano ancora delle criticità relative nei vari metodi che si utilizzano. Qui sono apparsi i famosi spot verdi con la scritta gialla, nel senso che è ovvio che qui ci sono importanti da conoscere una serie di metodologie che servono a studiare geni singoli. Per esempio, Northern Blot, Real Time PCR, tutte queste robe qui che non stiamo di nuovo, no? Le sapete benissimo, no? Siamo a posto, è così detto anche per le proteine, Western Blotting, queste cose. Quindi facciamo finta che le sappiamo tutte. Se non le sappiamo andiamo a ripassare e siamo a posto. Allora, perché l'RNA? Beh, RNA, ci sono, su queste cose RNA proteine ci sono ovviamente due partiti. C'è il partito degli RNAologi e dei proteomici, renomici e proteomici. In realtà è un po', è abbastanza stupido dividere a partito, perché in realtà uno fa la tecnica che fa perché ha un problema magari diverso, d'accordo? Allora, le ricercatori che sono più vicini al problema della trascrizione, per intenderci, sono più vicini a studiare un problema di controllo della trascrizione genica, intesi come andare a capire perché un certo meccanismo fa svegliare certi geni, lo chiude, è chiaro che preferiscono andare a studiare l'RNA perché è più vicino, semplicemente perché l'RNA è il primo prodotto che viene fatto dal gene, no? E quindi chiaramente è un riflesso più immediato di quello che stiamo facendo a livello di controllo di trascrizione, d'accordo? E chiaramente invece chi studia un approccio tipo funzionale, non per niente, per esempio, non so, i biologici cellulari per esempio piace di più questo, ma è normale, perché se uno studia la funzione della cellula è chiaro che gli interessa di più sapere il pattern, il quadro di proteine che sono lì funzionanti, è ovvio. È ovvio. D'accordo. E chiaramente quindi ci sono un po' di cose. Perché è più robusto quello degli RNA? È più robusto perché avete, è inutile dirlo, la chimica degli acidi nucleici, ormai l'avete capita, è semplice, è una chimica molto semplice. Qualsiasi acido nucleico si comporta in un certo modo molto prevedibile e sia le tecniche di sequenziamento che quelle di ibridazione sono controllabili completamente dal punto di vista chimico-fisico, quindi non ci sono misteri, basta regolare bene le nostre manopolette e quindi l'esperimento funziona, e quello che ci dice lo capiamo. Con le proteine è un po' più complicato, ci sono stati vari sistemi proposti per studiare il proteoma, che vanno da, per esempio, l'analisi 2D, no, dico cose più o meno che tutti hanno sentito, no? I gel 2D, quelli separazione prima per peso molecolare, poi per isoelectric focusing o il contrario. Prima l'isoelectric focusing, effettivamente. E poi l'altro, oppure hanno proposto anche dei vetrini, per esempio con tanti anticorpi diversi che vanno a acchiappare tante proteine diverse. Hanno dei problemi, che sono problemi che legano al fatto che la chimica di ciascuna proteina è una chimica molto particolare, ogni proteina è diversa dal punto di vista chimico rispetto all'altra. È diversa come solubilità, e quindi anche solo quando io estraggo dalle cellule le proteine ho dei problemi, perché alcune proteine sono stabili in certe situazioni, altre no, quindi sono problemi di questo tipo. La reazione antigeno-anticorpo non è la stessa per tutti gli anticorpi e tutti gli antigeni, quindi devo regolare, devo le condizioni in modo da avere la reazione ottimale, e questo ha posto una serie di problemi a quelli che hanno fatto. La tecnica che attualmente ha maggior successo è quella di tipo mass spectrometry. Più o meno sapete cos'è la mass spectrometry, no? Proprio detto in tre parole, per chi eventualmente non fosse familiar, le proteine vengono spaccate in pezzettini con una proteasi definita, tipo tripsina, chemotripsina. Proteasi tagliano su sequenze particolari, quindi ciascuna digestione è predittibile, cioè io so che la proteina A si frammenta dando peptidi 1, 2, 3, 4, 5, d'accordo? Una volta frammentate, queste proteine vengono ionizzate e sparate in una macchina, d'accordo? Che misura a questo punto il time of flight, cioè il volo di questa molecola che viene sparata, che è proporzionale alla massa. Dato che noi conosciamo tutte le proteine, o almeno quasi tutte le proteine, sappiamo che massa hanno, e quindi sappiamo con una certa digestione qual è la massa dei peptidi che produciamo, possiamo andare a detettare questi picchi e attribuirli alle proteine relative. D'accordo? Il mestiere sembra molto complicato, ed era molto complicato quando si conoscevano poche proteine, perché avevo milioni di frammenti diversi a cui non sapevo attribuire nulla. Adesso che più o meno abbiamo descritto tutti il proteoma in termini di sequenza aminoacidica, è molto più semplice. Ciascun peptide pesa tot, e quindi noi il picco lo attribuiamo esattamente a quella cosa lì. Quindi cominciano a esserci adesso delle applicazioni in cui si prende un campione complesso, come può essere una cellula completa, o magari frazionata nucleo citoplasma, quelle cose lì, e vengono tutte sparate tutte insieme, vengono identificate tutte insieme le proteine, d'accordo? Quindi direi mass spettrometri è quella un po' più di successo in questo momento. Comunque, vabbè, ne ragioneremo ancora. Veniamo un attimo a quello degli RNA. Allora, ci sono sostanzialmente due approcci, quella di sequenza e quello di ibridazione. Quello di ibridazione si basa sulla tecnologia che più o meno già avete sentito parlare, che è il microarray, e quella di sequenziamento si basa ovviamente su queste tecniche di sequenziamento seriale che avete visto prima, d'accordo? Il limite teorico di queste tecniche è misurare tutto, d'accordo? Il limite pratico è misurare quello che si riesce, detto male, che secondo il tipo di applicazione che si fa può essere più o meno basandosi su, come vedrete, su parametri diversi. Allora, i metodi di sequenziamento seriale, quindi di tutti gli RNA che sono espressi in una certa cellula, sono sostanzialmente questi. Vi ho messo di fianco l'anno in cui sono comparsi i sistemi. EST, lo sapete, vuol dire Expressed Sequence Tag, era un metodo molto utilizzato in parallelo al sequenziamento del genoma umano. Ed era quello, se vi ricordate, di andare a fare clonare dei pezzi di cDNA senza chiedersi cosa fossero. I pezzi di cDNA venivano semplicemente clonati serialmente in plasmidi e sequenziati solo all'inizio, per cui c'erano dei piccoli tags, ognuno dei quali era attribuibile a un messaggero, d'accordo, che sono stati collezionati e messi lì da qualche parte. Questo sistema poteva essere usato per accedere alle sequenze espresse. Poi nel 1995 un signore che si chiama Victor Velculescu ha inventato una roba che si chiama SAGE, che vuol dire Serial Analysis of Gene Expression, cioè analisi seriale di espressione genica. Poi vi faccio vedere lo schema di questa cosa qui, e si basa sostanzialmente sul fatto che per accedere all'informazione di un messaggero non è necessario sequenziarlo tutto, basta sequenziarne un pezzettino, perché se noi sappiamo come sono fatti i geni, sappiamo come sono fatti i messaggeri, e una volta che abbiamo una cinquantina di nucleotidi lo attribuiamo tranquillamente, d'accordo? Quindi lui dice, ma perché io devo sequenziare tutto il contenuto di un messaggero se voglio accedere all'informazione? Ne prendo solo un pezzettino. Lui si è inventato un sistema per fare dei concatameri, cioè per frammentare gli RNA, fare dei lunghi concatameri e poi sequenziarli serialmente. Poi lo vediamo. E ovviamente dal 2006, quindi una cosa proprio recente, si può utilizzare il sistema che avete visto prima per il DNA, cioè il Deep Sequencer, d'accordo? Il sistema di sequenziamento parallelo su superficie solida anche per gli RNA, d'accordo? Lo vedremo. Poi qui sotto ci sono invece i metodi ad ibridazione, cioè la differenza è che questi sono metodi di sequenza, questi sono metodi invece di ibridizzazione. Metodo di ibridizzazione vuol dire che noi abbiamo una sonda e l'incognito. Se l'incognito e la sonda vanno insieme, allora vuol dire che l'incognito ha la sequenza complementare alla sonda, no? Detto molto rapidamente. Allora, questi qui sono i metodi cosiddetti a sonda e che sono derivati chiaramente dalla micronizzazione del concetto del Northern blot, né più né meno, insomma, d'accordo? Quindi ci sono i cosiddetti microarray a DNA che sono stati inventati, vedete, più o meno in questi anni qua, 1996, spotted arrays, cioè proprio la versione più troglodita dei microarray, insomma, qua sopra. Dopodiché sono state un po' di evoluzioni, nel 99 compaiono questi famosi in situ che abbiamo visto prima, cioè gli array fatti con degli oligonucleotidi sintetizzati in situ, come quelli di prima, e poi dopo hanno inventato quelli su palline, 2001 più o meno commercializzati. Queste sono le tre categorie disponibili. Che facciamo? Ci fermiamo un attimo? Sì? Fermiamoci un secondo, sono le 3:05, alle 3:12 si ricomincia. Come si fa?
Sì. Io sono sicura di aver capito bene come si fissano i due nucleotidi di primer ai 5.
Ah beh, quella è una chimica un po' complicata, sì. Allora mettono, dipende, ci sono milioni di tecnologie diverse. Di solito quello che fanno è di derivare la superficie. Mm-hmm. c'è superficie vetro, perché si usano vetrini. Sopra ci mettono, ci sono varie chimiche, di solito fanno un epossido,
ah,
cioè mettono un epossido.
Dentro ha delle cose
di chimica. Sì, esatto. Fanno un epossido in modo che sia reattivo con degli OH, del, dopodiché mettono il primo, poi il secondo. Li fanno crescere in quel modo.
No, era proprio solo l'attacco al vetrino.
Però ci sono diverse chimiche, ogni vitrarilis, ovviamente le biotech si sono scannate, ciascuno ha la sua chimica. Sì, poi anche lì ci sono molte varianti, perché c'è chi è riuscito a costruire gli oligo partendo come quelli naturali da 5' a 3', che automaticamente fanno da primer per la sintesi. Invece molti biotech non sono riusciti a fare questa roba qui, perché la chimica organica della sintesi degli oligo nucleotidi è il contrario. C'è quella normale che c'è scritta sui libri, va invece da 3' a 5', perché se uno c'ha il 5' non può sequenziare. Quindi in quel caso lì si mette quello, poi si mette il frammento, poi si mette un altro primer sopra per poter sequenziare all'indietro. Ci sono varie versioni. Seguiamo.
Io faccio molte fatica.
Brava, far fatica è sempre produttivo.
No, ma mi piace, mi interessa. Tra l'altro ho scoperto che lei ha lavorato moltissimo con il mio medico, che è il dottor Sgrom.
Sì, abbiamo lavorato un po' insieme.
Anche con il mio medico, si chiama Sorbello, Valentina.
Sì, Valentina è stata un panno di anni. Ah sì, qui?
Io ho
so che adesso è ricercatrice da qualche parte.
Lei adesso lavora al San Luigi come ricercatrice, poi ha fatto il posto quando hanno, perché fa fatica comunque a trovare una collocazione,
sei
molto bravo.
Lo so.
E ha fatto un corso con dei suoi biologi, che ci sta a fare preghiere, anche, quindi va anche nelle Alpi a fare tour di raccimolati. E poi procede. No, è incredibile.
Sì, sì.
E poi appunto.
Ah sì, sì, Sgro avevamo fatto un po' di cose. Sì, sono stato 10 anni lì a Candiolo,
sì,
con Sismondi.
Io ero ripetuto, la mia vita è stata fatta in un'esistenza, ma lei conosce questo. Io
sì, ho fatto qualche cosa. Sì.
No, io faccio molto fatica perché all'anno di farmacia.
Ma per quello che le consigliavo di leggere qualcosa,
no,
contemporaneamente.
Dovrò proprio dedicare.
Ma se prima lo fa meglio, perché sennò
ma
poi fa fatica andare
avanti.
Potrebbe guardare. No, ma a parte il materiale ausiliare, magari trovare qualche libretto da.
Sì,
o non so, c'è per esempio quello lì proprio di Watson che hanno fatto, che è sulla biologia molecolare abbastanza semplificativo, ci sono anche tutti questi aspetti un po' più complicati.
Sì,
secondo me, però è fatto bene, si chiama DNA ricombinante, Zanichelli 2008. Lo trova?
Sì, perché per forza devi farmi un braccio, no?
Oppure qui nelle biblioteche trova anche solo l'Albert, quello all'estriologia della cellula, nella sezione, la sezione quella dedicata ai metodi, un po' di cose ci sono.
Sì, per forza.
Però le consiglio di farlo subito, perché sennò poi rischia di, si aspetta poi alla fine. Eventualmente se non trova il Watson, vediamo anche di farlo un prestito. Adesso, perché è l'unica, se no ci perdiamo.
Grazie.
Bene. Ah sì, come l'ora.
Una cosa, l'appello d'esame, quindi devi farlo solamente a febbraio,
eh sì.
O ci sarebbe una possibilità
no.
Di farlo prima? No, era soltanto una cosa.
Tu vuoi farlo prima o vuoi farlo dopo?
No, li facciamo separati come rispetto a loro, quello sì, però prima no, anche perché non ci riesco io proprio fisicamente, perché ho 3 corsi in questo momento. Già ogni tanto mi confondo, insegno a sorte di diapositive sbagliate da dire.
Grazie.
E invece poi ho un problemino.
Sì.
Le cose che lei dà per assodate, per me non sono.
Lei da dove viene?
Perché io ho fatto scienze e tecnologie alimentari,
ah.
Ho fatto scienze biologiche.
Ho capito.
Per me ha, certo, non arabo, ma quasi.
E allora doveva venire qui a essere associato alla signora di cui parlavo prima, secondo me.
Non lo so.
No, stavamo parlando di. Magari sarebbe opportuno che lavoraste un pochino in parallelo con un libro.
Sì.
E un libro. Io stavo consigliando adesso alla signora, stavo consigliando, per esempio, è uscito 2 anni fa la revisione di Watson di NR Combinante, che secondo me è quello fatto. Perché è spiccio come libro.
Sì.
È fatto bene, poi gli aspetti quelli essenziali ci sono, senza andare a perdersi in 1000 esperimenti diversi che poi sono. Cioè voglio dire, l'Albert è un ottimo libro, però a largo così. No, ma uno si perde, interessante, ma uno
sì,
si perde.
Certo,
qui in questo momento sarebbe da poter andare
a
spenderci 2 o 3 pomeriggi, leggere alcuni capitoli e dire ah sì, è così così, ho capito quello, ho capito quell'altro.
Quelli in verde con la scritta gialla.
Esatto, quelli lì,
per esempio. Anche quello.
No, ma quelli per esempio su WhatsApp si trovano.
Quindi,
si chiama DNR Combinante, è edito da Zanichelli, quindi, poi c'è anche la versione inglese, ma boh. Cioè no, quello che è anche perché dobbiamo andare veloci, perché voi avete il modulo, vi conviene andare in parallelo più che aspettare chissà quando, e quello essendo Zanichelli lo trovate nelle librerie, mentre quello inglese boh. O quello lì o una cosa che trovate altrettanto agile in giro, io non so se avete qualcosa. Sì, ma no, voglio dire, se magari so qualche vostro collega ci avesse, non so, per esempio dell'Albert esiste la versione quella corta, ce l'avete in casa, se il vostro collega ce l'ha ve la fate in fretta, non è necessario andare a investire sul. Su WhatsApp, soprattutto dopo le sue uscite razziste.
Sì,
non
pensi quella.
No, devo dire una cosa, che lui è. Lui adesso poi con l'età che ha, secondo me incomincia a dare un po' fuori di te. Però devo dire che lui è quello che ha scritto il primo libro di biologia molecolare negli anni '80, che si chiamava Biologia molecolare del gene, era un famoso libro. Poi dopo ne sono uscite versioni, devo dire che adesso ne sono uscite tonnellate di libri di biologia molecolare, no? Ce ne sono di tutti i tipi, tutte le razze. Io devo dire che il Watson secondo me resta, adesso siamo all'ottava edizione, come impostazione mentale delle cose, resta secondo me il più lucido in assoluto, assolutamente. Sia questo qui è quello, diciamo, un po' più di tecniche, poi ce n'è uno invece proprio di biologia molecolare di. Diciamo sperimentale, che però mi sembra eccessivo per voi. Cioè.
Io volevo dire, professore, che io insegno alle superiori.
Ah,
quindi.
Fantastico! Liceo?
Sì. E il lunedì mattina purtroppo non riesco a venire.
Sì, io metto tutti i materiali. Se non riesci a fare. Andate. Gli altri?
Lei di solito non lo prende.
Riuscite a fare l'accesso su Moodle voi?
Io non ho ancora provato perché lunedì non c'era.
L'accesso sul sito, ci riuscite a farlo?
Sul Moodle.
Però dovete provarci, non aspettate
io
che
non
finisca il corso.
Allora,
adesso che uscite di qui, andate in aula informatica, provate a vedere se funziona. Se non vi funziona l'accesso, andate subito da Olivier Friare e vi fate fare lo pseudonimo, perché sennò perdete tutto. Ci sono sulle lezioni, ci sono i problemi, ci sono. E quindi se no.
Purtroppo io abito Villa Tarezza.
No, ma qui abbiamo un sacco di.
Ma
qui ne abbiamo un sacco di aule informatiche.
Sì.
Non fatevi prendere da problemi irrisolvibili semplicemente. Si viene qui, là c'è un'aula con 8 computer lì all'ingresso, per entrare, si può andare,
non c'è pensato,
nessun problema.
Quindi basta che io faccia le se non riesco a venire alle
lezioni. Assolutamente.
Grazie.
Ah, sì, lo prendo alla fine lezione, a voglia? Appena finita, adesso ricomincio. Lo metto nel computer, no, questo non accetta le chiavi, devo prenderla e poi restituirgliela, mi dispiace. E questo non prende le.
Grazie.
No, lei non serve adesso, in questo momento. Va bene. E quando ci vediamo? Le basta se le restituisco poi? O se no se ha tempo dopo 10 minuti, dopo le 4 glielo
può. Ma io lo uso proprio per.
Grazie. Di long, di long, di long, di long, di ling. ai posti di combattimento. Va bene, allora se vi risistemate riattacchiamo. Eravamo arrivati qui agli array e stavamo facendo il confronto fra i metodi di sequenziamento e i metodi di ibridazione. Dunque i metodi di sequenziamento li lasciamo li invertiamo, vediamo prima i metodi di ibridazione. E quindi cerchiamo di capire come sono i microarray e quali tipi, diciamo che in 45 minuti ce la facciamo, quali tipi di array ci sono oggi disponibili e che cosa fanno. Allora, il concetto degli array è abbastanza semplice, qui c'era un'animazione che non c'è perché è un PDF, non ve la prendete. Questo schema qui è molto utile perché è una cosa che facevo io 20 anni fa, però è il concetto del microarray. Cioè io prendevo un filtrino di nitrocellulosa, d'accordo? E poi con la pipetta ci lasciavo cadere sopra delle goccine di sonde che avevo preparato per conto mio. Io avevo fatto delle sonde o dei pezzi di cloni, altre cose che mi interessavano, d'accordo? Quindi denaturavo con un po' di NaOH e poi pipettavo un gocciolino di sonda A, di sonda B, di sonda C, eccetera, eccetera, in modo che questa sonda andasse a appiccicarsi sulla superficie del filtro, d'accordo? A questo punto io andavo a prendere l'RNA che mi interessava dalle cellule che mi interessavano, d'accordo? Quindi facevo l'estrazione degli RNA totali, ok? Gli RNA hanno una codina di poli A tutti, quindi la posso sfruttare. Gli aggancio un oligo di T, queste sono cose che conoscete bene tutti, e a questo punto faccio avvenire una sintesi di cDNA, giusto? Usando un oligo di T. Okay? In questa sintesi incorporo un colorante. All'epoca io in realtà mettevo del marcato, cioè del fosfo 32, ma concettualmente è la stessa cosa. Ho questa miscela di RNA marcati e a questo punto questa soluzione la metto sopra questo filtro. Quindi noi usavamo delle buste di plastica saldabili, mettevamo lì la soluzione, la mettevamo a una certa temperatura, aspettavamo che i nostri RNA, anzi i nostri cDNA, andassero a ibridare con le sonde sul filtro. Okay? Quindi è chiaro che dopo un po' io avevo una situazione di questo tipo, ero con radioattivo, quindi dovevo a questo punto lavare, mettere contro l'autoradiografia, fare l'autoradiografia, eccetera, eccetera. Adesso si possono usare i fluorescenti, stessa cosa, d'accordo? E a questo punto il risultato che ho qui è già subito esemplificativo di quello che è il risultato di un'ibridazione di questo tipo. Cioè io ho dei geni che restano senza niente, senza colore, quindi geni che non erano espressi nel mio tessuto originale, geni che diventano rosellino chiaro, dice la diapositiva, quindi sì, ci sono espressi ma pochino, c'è qualche molecola di RNA ma poca roba, e poi ci sono di quelli che vengono rossi anche un po' di più, e ovviamente vuol dire dei geni che avevano un sacco di RNA da sopra. D'accordo? Quindi ho una misura qualitativa, ibridazione sì, ibridazione no, vuol dire misura qualitativa delle sequenze espresse, e ovviamente intensità che è proporzionale, non è una misura quantitativa in senso vero, non è che ci posso fare dei ragionamenti proprio estremamente, diciamo, semi-quantitativa della rappresentazione di quella sequenza dentro al mio campione biologico, giusto? Ok. Allora, questo concetto qua, dicevo, noi lo usavamo negli anni 80, questa roba qua, è chiaro che, vabbè, questo era il risultato dell'ibridazione, è chiaro che se io a questo punto riesco a micronizzare tutto il sistema, riesco a fare, invece di le 9 sonde che facevo io con la pipetta, riesco a farla diventare 900, 9000, quello che voglio. L'importante è solo riuscire a micronizzare. Allora, immaginatevi un array come quello che abbiamo raccontato prima, la famosa tecnica fotolitografica. Io qui sopra ho sintetizzato in ciascuno di questi spot, queste microzone N1, N2, N3, ho sintetizzato degli oligonucleotidi con una sequenza che so io. Cioè, che lo sa il mio bioinformatico, perché me l'ha disegnata lui, ma insomma, sono le sequenze giuste, d'accordo? A questo punto io ho la mia miscela di RNA, cDNA, quello che volete voi, marcati, i pallini rossi sono le marcature, e chiaramente queste nell'animazione andavano a ibridarsi, gli spot, scusate, si andavano, nell'animazione originale questi qui si andavano a ibridare là dove trovavano rosso la sequenza complementare, va bene? Questo è solo questione di quanti riesco a farne, insomma, d'accordo, allora... questo non c'entra niente. Allora, quali tipi di microarray abbiamo adesso a disposizione? Ovviamente i microarray sono nati nel 96, più o meno 96-97, quelli commerciali, dico, c'era qualcuno che ci provava anche prima, ma così in casa, no? Quelli commerciali sono nati in quell'epoca lì, diciamo i primi studi belli sono apparsi 98-99 e quindi di lì le biotech si sono scatenate, ognuno ha fatto delle cose strane, diverse, eccetera. Allora abbiamo un po' delle categorie di array diversi, e la prima categoria sono quelli così chiamati spotted. Spotted cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente hanno insegnato a un micro robot a fare quello che faceva De Bortoli con la pipetta. Cioè, c'è una macchinetta che si chiama lo spotter, che è una macchinetta che ha degli aghi, d'accordo? E con questi aghi va a fare dei piccoli spot, di solito sono grandi così, insomma una ventina di micron, per intendersi di diametro, dipende, poi ci sono delle macchine molto accurate, altre un po' meno, insomma dipende dalle versioni, vanno a fare degli spot su una superficie di vetro derivata, cioè derivata vuol dire che gli hanno fatto una derivazione chimica sopra in modo che attacchi questi in maniera fissa questi DNA che gli mettiamo sopra, d'accordo? E in ogni posizione va a mettere una cosa diversa, quindi, d'accordo? Quindi questi micro robot sono semplicemente le macchine con un ago, immaginate la versione più semplice del robot è un ago che va a acchiappare la sonda A1 e la mette in posizione A1, poi va a acchiappare la sonda A2, la mette in posizione A2 e via di seguito, e me ne mette otto. Adesso gli spotter attuali sono dei robot che hanno una, si chiamano testa, con 1000 aghi, cioè che vanno a prendere contemporaneamente 1000 campioni in posizione su 1000 posti, quindi fa una grande produzione di questa roba. E come vedete la densità è più o meno questa qui, ripeto, secondo delle versioni esistono dei spotter, cioè delle macchine che fanno questo mestiere, che uno può acquistare nel proprio laboratorio. In combinazione l'altro giorno mi è arrivata una pubblicità di uno spotter economico, il vostro piccolo spotter personale costa 15.000 euro e fa delle densità di 1.000 sonde a centimetro. Vabbè, esiste, cioè uno se vuole farsi delle cose se le fa. Oppure esiste quello professionale, quindi biotech, che non vende ovviamente la macchina, ma vende il vetrino pronto, d'accordo, che arriva a delle densità molto più alte, 100.000 sonde diverse per centimetro quadrato, e quindi chiaramente con un'altra uscita, come lettura. Le sonde cosa sono? Possono essere o dei cDNA, immaginatevi tutte le collezioni di cDNA che hanno fatto per esempio con i sequenziamenti dei genomi, quindi c'è chi è andato a prendere tutti questi cDNA, li ha presi, li ha spottati uno per uno, andando a fare le sonde, oppure chi ha fatto dei prodotti di PCR, quindi di nuovo è andato a amplificarsi con migliaia di copie di primer di PCR, è andato a amplificare dei pezzi di genoma e poi li ha spottati in giro per questo array, oppure se anche delle EST, ci cioè sono di quelli fatti con le EST, oppure ancora, questa è la cosa un pochettino più nuova, le cose di tipo di sintesi, cioè sempre con l'uso sempre crescente di queste tecnologie di ibridazione, ovviamente adesso abbiamo delle macchine, non noi, ma le ditte che costruiscono gli oligonucleotidi di sintesi hanno delle macchine che sintetizzano con poca spesa nucleotidi di questa lunghezza, da 30 a 70 nucleotidi, quindi noi bioinformaticamente gli diciamo le sequenze che vogliamo che vengano sintetizzate, la macchina le costruisce e poi vengono spottate, d'accordo, nei nostri array. Quindi le versioni ci sono un po' tutte. Il secondo tipo di array invece sono quelli sintetizzati sull'array. Capite? La differenza è che quelli sono costruiti a parte e poi dopo macchiettati sul vetrino, invece questi sono la categoria di quelli che vengono costruiti lì. Allora, il primo è quello della array a oligonucleotidi fatti con la fotolitografia di cui si parlava poc'anzi, ok? quindi con delle densità molto elevate, con il problema di essere oligonucleotidi corti, cioè la tecnologia fotolitografica è molto buona, però arriva a un massimo di 25 nucleotidi come lunghezza, non può farne di più, perché incomincia, cioè non è che non possa, si può fare tutti i cicli che vuole, il problema è che incomincia a sbagliare e quindi incomincia a non sapere più che sequenza c'ho sugli spot, d'accordo? Poi ci sono, la seconda categoria, qui degli oligonucleotidi cosiddetti lunghi, long oligonucleotide, che sono anche queste a densità molto elevate, vedete arrivano fino a 250.000 sempre per centimetro quadrato, e di lunghezza da 30 a 60 nucleotidi ciascuno, e vengono sintetizzati con una tecnologia che è derivata da quelle delle stampanti a getto di inchiostro. Avete presente, no? La classica stampante casalinga a getto di inchiostro, la tecnologia è la stessa, cioè la testina mette i reagenti per la sintesi degli oligonucleotidi con un sistema di questo tipo, poi non andiamo nel dettaglio, ma per farci capire. E poi ancora ci sono questi qua, che sono beta-ray dell'Illumina, in cui gli oligonucleotidi, anche questi di lunghezza 30-50, sono sintetizzati invece su delle palline. Quindi palline di agarosio sulle quali vengono sintetizzati questi oligonucleotidi, sequenza nota. Ogni pallina ha un tipo di oligonucleotide. E dopodiché queste palline vengono messe, come vi dicevo già prima sull'altra applicazione Roche, su una superficie con dei buchi in un array intelligente. Ok. È la stessa cosa di prima, basta. Sì, c'erano delle figure di come sono fatti questi spotter casalinghi. Lo spotter casalingo, per un affare del genere, che va, vedete, queste sono delle piastre microtiter, quelle da 96. Quindi la testina va a pescarsi la gocciolina dei vari cloni e poi se lo va a mettere su. Questi sono vetrini. Quindi qui ci sono, non so, 40 vetrini, quindi la testina ha caricato l'oligonucleotide 1 e lo va a mettere in tutte le posizioni a 1 di tutti i vetri, pit, poi riparte, va a prendersi l'altro oligonucleotide e via discorrendo. E il meccanismo è quello della penna, né più né meno, cioè è semplicemente una penna carica di liquido che quando si appoggia lascia un gocciolino. Ma perché ve lo faccio vedere? Perché, queste sono le diverse chimiche per... Qualcuno di voi mi ha chiesto le chimiche per fissare... Questo è l'epossido che le dicevo prima, ma ci sono diverse tecniche. Questa è la superaldeide, ci sono diversi sistemi. Per fissare, dicevo, il DNA sulla superficie. Okay. Vi dicevo, c'è una diversità di qualità di questi vetrini, nel senso che a seconda di come sono stati fatti, la qualità è molto diversa. Questo qui, per esempio, è quello spottato, cioè la pennina che va su e giù. Come vedete, si vede subito. La pennina non è uno strumento preciso di misura e quindi ovviamente fa delle gocce più o meno grandi a seconda delle volte. E quindi vedete che gli spot sono... Questo è un ibridato, cioè questo è un vetrino ibridato con delle sonde. Per cui dove ci sono i neri non vuol dire che non c'è la sonda, vuol dire che non c'era l'RNA. Però come vedete la dimensione e la forma di questi pallini è diversa. Cioè sono irregolari, insomma. Mentre se voi guardate l'in situ... Cioè questo qui è un vetrino stampato con l'inkjet. Vedete subito che è già molto più regolare come forma. No? Che vuol dire? Regolare vuole anche dire che la quantità di sonda per ogni spot è più uniforme. Qui la quantità di sonda per spot è un problema. E da questo deriva un problema di uso, perché ve lo faccio vedere, non perché voglio tormentarvi con degli aspetti tecnici, ma perché c'è una diversità di uso di questi array, che è importante che la sappiamo, anche perché quando poi leggiamo un lavoro fatto con i microarray, a seconda della tecnologia che è stata utilizzata, il risultato ha delle implicazioni diverse, cioè significa delle cose diverse. Quando voi avete uno spot d'array, cioè un array con queste macchie un po' irregolari che avete visto prima, voi potete ovviamente fare un lavoro puramente qualitativo, cioè metterci giù i vostri RNA, cDNA marcati e dire questo gene è espresso, questo non è espresso, d'accordo? Qualitativo, c'è, non c'è. Però se volete dargli un significato semi-quantitativo, è essenziale che la quantità della sonda in ciascuna delle macchie sia più o meno paragonabile, se no è chiaro che se c'è più sonda ci sarà un più segnale, se c'è una sonda un po'... bruttina che, no, che ce n'è poca poca, è ovvio che ci dà meno segnale, non va bene questo, d'accordo? Allora, come risultato, questi array un po' irregolari, quindi quelli spottati, devono sempre essere usati col metodo che noi chiamiamo il metodo a doppio colore, o metodo comparativo, che vuol dire che noi non ibridiamo solo un campione sopra, ma ibridiamo contemporaneamente un campione e il campione di controllo marcati con due fluorocromi diversi contemporaneamente sullo stesso vetrino. Vi faccio vedere perché c'è una diapositiva. Ecco, immaginatevi la situazione più fantasmagorica, più mediatica delle cellule tumorali e delle cellule di riferimento. Per esempio, che ne so, tumore pancreatico, tessuto pancreatico sano, butto lì. D'accordo? Io voglio sapere quali geni sono espressi di più dentro al tumore, perché poi voglio inventarmi una cura per il tumore mediatico, anche questo va bene. Allora cosa faccio? Estraggo gli RNA dalla mia massa tumorale, estraggo gli RNA dalla massa di cellule normali. Questi qui, quando io faccio il famoso cDNA retrotrascritto, gli metto dentro una roba che si chiama Cy3, che è una cianina, cioè un colorante fluorescente verde, d'accordo? Mentre nell'altro gli faccio la stessa cosa ma con il Cy5, che è un colorante rosso. Okay? Quindi io ho cDNA rossi e cDNA verdi. A questo punto questi RNA qui li coibrido, cioè metto tutto insieme, lo mescolo e lo metto sopra il mio array. Allora è chiaro che a quel punto lì, sullo stesso spot, i due segnali competono, no? Cioè, se, voglio dire, se lo spot è piccolino, che quindi la sonda è limitante, comunque tanto compete con quel rosso e con quel verde nello stesso modo, d'accordo? Quindi io là sopra a un certo punto mi faccio degli spot che saranno neri se non ho il messaggero né nel campione né nel controllo, d'accordo? Saranno verdi, prevalentemente verdi, se quel gene lì è tanto qui e non c'è qui. Rossi, viceversa, e saranno il colore interferente se le due quantità sono uguali. Quindi se io ho tanto rosso quanto verde, mi viene fuori uno spot giallo, che vuol dire quel gene lì è espresso nello stesso modo nel tumore di quanto sia espresso dentro alla cellula normale, d'accordo? Quindi questa si chiama misura comparativa, ok? Quindi io a quel punto lì mi tolgo dai problemi di come è fatto lo spot. Lo spot, se qui è microscopico che è venuto uno schifo, proprio male, 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 ma è giallo, continua a dirmi che i due geni sono espressi nella maniera equivalente nei due campioni. Va bene? Allora, vuol dire che tutte le volte che noi leggiamo un articolo, take home message, tutte le volte che noi leggiamo un articolo in cui c'è scritto questo array qui è stato fatto a doppio colore, vuol dire che il risultato che questi qui hanno ottenuto è stato molto buono per la comparazione campione-confronto. Però dato che loro hanno usato un doppio colore, vuol dire che avevano un array spottato, quindi un array irregolare, e non posso fare i confronti fra gene A e gene B. Ok? Non posso dire questo qui è espresso tanto, questo qui è espresso poco, perché magari è dovuto a come è fatta la sonda, che è fatta male. D'accordo? Quindi confronti tra campioni, non confronti tra geni. Questo è uno vero, solo come si vede. Questo qui tra l'altro è un array basso, bassa cosa, uno fatto in casa, è fatto con una macchinetta, è un 1600 questo qui, sono 40x40, cioè sono 1600 soni, sono 40 di lato. Questo è come si vede, se voi guardate con un microscopio fluorescente, lo vedete. Chiaramente non è che si guardano al microscopio fluorescente e poi si dice no, questo è verde, questo è rosso. No, chiaramente c'è uno scanner, cioè l'immagine viene trasformata in una misura quantificazione. Vabbè, adesso non ce l'ho, lo vediamo dopo, niente. Viene ovviamente quantizzato con uno scanner che ci dà una misura quantitativa in canale verde e in canale rosso. D'accordo? Quindi questo viene trasformato in una tabella di numeri, insomma, ricordo. Va bene, secondo tipo, quelli affimetrici, cioè quelli sintetizzati in situ. Si chiamano affimetrici perché questa tecnologia della fotolitografia l'ha brevettata questa ditta qua che si chiama Affimetrix. E sì, qui c'ho la famosa storia, capite? Cioè il fatto è che gli oligonucleotidi crescono su una superficie, d'accordo, in cui ogni nucleotide ha una protezione che viene deprotetta alla luce, d'accordo? Quindi immaginate, questa è la luce, questa è la superficie su cui io sto facendo la sintesi, d'accordo? Questa qui è la mia maschera di fotolitografia. Se io illumino questo, illumino solo questi spot qua. E se su questi spot qua c'è un reagente, per esempio il nucleotide A, ovviamente quello lì si attacca solo su questi. Poi viene cambiata la mascheretta, si mette su un'altra e via di seguito. Io avevo un'animazione, ma dato che non siamo su questo non possiamo vederla, quindi non fa niente. La vediamo poi. Ok, comunque il risultato, avete capito, è questo, quello di prima, cioè sonde attaccate su superficie in questa maniera. Allora, il problema di questa tecnologia è, cioè no, il vantaggio è che si possono fare delle densità pazzesche, cioè adesso Affymetrix è arrivata addirittura a 1 milione di sonde per centimetro quadrato, cioè stampa, costruisce array da 1 milione di sonde per centimetro quadrato. Però il problema è che sono sonde corte. Vediamo chi di voi capisce cos'è il problema della sonda corta. L'ibridazione specifica. Chiaramente alcune sequenze da 20 sono assolutamente uniche nel genoma, ma molte sono invece confondibili. Anche perché, se ci pensate, qui io ho tantissime sonde di sequenza diversa che devono essere ibridate nelle stesse condizioni di temperatura e di salinità. Quindi magari ci sono delle sonde che sono piene di A e di T, delle sonde che sono piene di C e di G, e devono però essere ibridate nelle stesse condizioni, quindi non è l'ottimale, insomma, capito? Vi ricordate, no, che ogni sequenza ha la sua temperatura di fusione, quindi non tutte sono uguali e c'è un problema. Come hanno risolto il problema? Quelli della Affymetrix l'hanno risolto con la potenza della densità, cioè loro sanno poter fare un sacco di sonde. E allora cosa hanno fatto? Loro non interrogano ciascun gene con una sonda singola, ma lo interrogano con un probe set, si chiama, cioè con una roba in cui ci sono 13 sonde che sono riferite tutte allo stesso messaggero. Vedete, qui è uno schema di un mRNA ipotetico, in cui c'è il 5' e il 3'. Loro si sono disegnati 13 sonde su tutta la lunghezza del messaggero e le hanno spottate, cioè le hanno costruite in parallelo, vedete, tutte qua, d'accordo? Per essere sicuri che ciascuna di queste rivelasse un segnale vero e non finto, cioè una aspecifico, come diceva la vostra collega là, hanno fatto un ulteriore giochetto. Cioè ognuna di queste sonde è stata messa in una versione perfect match, cioè la sonda lei, proprio quella vera, e in una versione mismatch, cioè un oligo del tutto uguale tolta una posizione. Quindi qui c'è la sonda 1, questa qui, e il suo mismatch a fianco. Qui c'è la sonda 2, cioè quella lì, e il suo mismatch a fianco, e via di seguito. D'accordo? Allora io a questo punto faccio il mio solito giochetto, marco i miei messaggeri e li ibrido sul chip. D'accordo? Allora loro dicono che un gene è espresso quando tutte queste 13 sonde giuste sono accese, cioè emettono fluorescenza, e quando tutte le sonde mismatch sono spente. Ok? Questo è un modo per rendere specifica una sonda che di per sé non lo sarebbe. Va bene? Ok? Quindi questo è il sistema della... Quando qualcuno di voi fa... Fate tutti i corsi di bioinformatica? Beh, i biologi sì, però. Biologi lo riprendete, questa cosa. Qui, no problem. Ok. Quindi qui questo è come viene utilizzato, ma non mi sembra una cosa particolarmente. Questa è un'immagine di un chip Affymetrix, sempre guardato alla fluorescenza. Ok. Ok, ultimo sistema è il bed array dell'Illumina, patented by Illumina San Diego, California, USA. Che è invece il sistema del bed array. Quindi loro, avete capito, sono delle sonde costruite su palline. Perché su palline? Perché il fondatore dell'Illumina costruiva palline da giovane. No, costruiva, era uno di quelli che sintetizzavano gli oligonucleotidi. Quando voi mandate un ordine per un primer, era una aveva una ditta che costruiva oligonucleotidi. E allora ha detto, ma io quando costruisco oligonucleotidi cosa faccio? Faccio delle palline con su l'oligo. È così che si fanno. E dice, non potrei usarle come sonde? Si è domandato. E ha detto, caspita, però è un bel problema, perché io è vero che quando costruisco degli oligonucleotidi, però costruisco l'oligonucleotide A, lo costruisco su una colonnetta, no? Poi sull'oligonucleotide B, su un'altra colonnetta e via di seguito. Ma io per fare un array ho bisogno di avercele tutte insieme, queste, giusto, queste sonde, no? E posso averle una su una colonna o su un'altra. E lui si è detto, beh, basta che tolgo le palline dalla colonna e le mischio tutte insieme. Dice, sì, vabbè, però se le mischio tutte insieme, poi come faccio a sapere chi è chi? Cioè, il problema è stato risolto contemporaneamente da uno che studiava le fibre ottiche e da un altro che studiava, sapete quelle macchinette che leggono le etichette ai supermercati, i barcodes? E si sono detti, beh, non è difficile, perché dunque, prima di tutto le fibre ottiche sono dei fasci di fibre, no? Sono bundles, cioè dei bandoli di fibre, che nell'accezione normale sono circa 50.000 fibre, arrotollate una sopra l'altra. Ciascuna di queste fibre conduce indipendentemente la luce, no? Per conto suo. Fisici lo sanno bene, io no, ma racconto. Ok. Secondo, queste fibre hanno più o meno la dimensione delle palline su cui questo signore fa le sintesi di oligonucleotidi. Guarda, proprio più o meno è la stessa dimensione, è interessante. E terzo, quello del barcode, dice, beh, lo so che tu non sai dove sono andate a finire le palline, però se queste palline hanno un barcode, noi le identifichiamo, non c'è problema. Allora, il sistema che loro hanno realizzato è una cosa divertente, se volete. Cioè loro cosa fanno? Loro costruiscono praticamente, lo so, seguitemi, va dai, loro costruiscono un numero elevatissimo di palline, ciascuna delle quali ha una sonda, ok? Ma proprio elevato, nel senso che credo che la loro produzione sia all'ordine dei, solo per il genoma umano sui 60.000-70.000 tipi diversi di oligo su pallina, d'accordo? A questo punto, una volta sintetizzati, li mettono tutti insieme in una fiasca e agitano in modo che siano proprio ben sparpagliati, d'accordo? E dopodiché li rovesciano su una fibra, sulla punta di una fibra ottica che è stata modificata chimicamente in modo che ciascuna fibra ci abbia un avvallamento. Si chiama chemical etching. Vedete? Cioè questa roba qui, immaginatevi una singola fibra del bandolo della fibra ottica. Questa qua, l'hanno messa a bagno dentro una soluzione di non so cosa, francamente, che gli ha fatto un chemical etching, cioè l'ha mangiata un po' in superficie, in modo da fargli un buco. Allora hanno buttato queste palline sulla superficie, sulla punta di una fibra ottica tagliata e ecciata, e ogni pallina va a infilarsi su una fibra. A questo punto, vedete che c'è scritto lì come è fatta la storia, a questo punto la fibra ottica è in grado, perché vi ho detto che la conduzione della luce è singola, cioè ogni fibra conduce per conto suo, quindi di fatto a questo punto ogni pallina sistemata lì può essere detettata da una fibra ottica. Quindi loro cosa si sono inventati? Hanno praticamente comprato la Solexa. La Solexa era quella che aveva inventato la sequenza su fase solida, quella che abbiamo visto prima, quella su superficie. L'hanno comprata, così hanno comprato anche il brevetto e tutto il resto, e hanno detto, ma scusa, noi non possiamo fare quella reazione di sintesi fluorescente, ping, pong, pong, con i palline che abbiamo visto prima. Non possiamo farla in modo da detettare con la singola fibra ottica che cosa c'è lì sopra. E l'altro gli ha detto, sì, certo, la nostra tecnologia fa proprio quello. D'accordo? Quindi loro cosa hanno fatto? Vi dicevo, per risolvere il problema, ma chi è questa pallina qui, in questa posizione, quale pallina c'è? Hanno aggiunto a ciascuna sonda, quindi una sonda disegnata ovviamente per andare a acchiappare un certo messaggero nel nostro coso, gli hanno attaccato un barcode, cioè una sequenza non rappresentata ovviamente nel genoma umano, ma che serve solo per, come indirizzo, capito? Per sapere quello lì è l'oligo tal dei tali, non è un altro. È l'indirizzo di quel codice. Quindi queste palline vengono messe su queste superfici, d'accordo? e poi vengono sequenziate ciascuna, cioè ogni pallina viene sequenziata con questo sistema della, dei fluorescenti che avete visto all'inizio, e una volta fatto quello viene assegnata, ciascuna pallina viene assegnata in maniera univoca alla posizione che c'è lì sopra, d'accordo? Una volta fatto questo, questa superficie della fibra ottica viene ulteriormente tagliata, d'accordo, e depositata su una specie di vetrina. In modo che là sul vetrino io ho le palline, nello stesso ordine in cui le ho sequenziate, che fanno un array. D'accordo? Questo è quello che voi commercializzate, cioè sembra a tutti gli effetti un vetrino, come quelli dei microarray normali. Voi arrivati a casa lo ibridate esattamente come se fosse una cosa affimetrica su qualsiasi altra roba, d'accordo? E lo leggete con lo scanner esattamente come qualsiasi altro array. Il problema è che avete capito, ogni vetrino è diverso rispetto agli altri, perché le posizioni in cui sono andate a finire queste palline sono random, d'accordo? E allora ciascun vetrino singolo è accompagnato da un CD, è proprio così, è un CD che è la chiave per sapere dove sono le palline. Voi dite, ma tutto questo procedimento non dovrebbe costare una marea di soldi? Per qualche mistero della tecnica, questa roba qui costa un decimo di quello che costano gli affimetrix. Cioè, nonostante che ci sia dietro un lavoro, come vedete, di indirizzo, una cosa e l'altra, gli array dell'Illumina costano circa un decimo rispetto a quegli affimetrix. Evidentemente tutta questa operazione, che a noi sembra molto complicata, per loro è banale e quindi lo fanno con estrema velocità e ti danno. Adesso il formato con cui vendono l'Illumina, vabbè, qui c'era la spiegazione, scusate, ah sì no, queste sono interessanti perché sono le due spiegazioni, questa è la spiegazione della BID che è in punta alla fibra ottica. Il fotone va a colpire il fluorescente e verde recupera la fluorescenza, quindi con questo sistema fanno le sequenze. E il sistema dell'indirizzo, vabbè questa è la solita storia, l'indirizzo è questo, cioè questa qui è la sonda, d'accordo? Vedete che c'è una porzione che è la sonda vera e propria, quella che poi ibrida col messaggero marcato, ok? E poi c'è l'indirizzo, questa è l'address, che è quello che viene sequenziato da loro per sapere dov'è. Questo è il formato, questa è una mano normale, anzi piccola. Questo qui è formato normale e gli array che vendono adesso sono questi. Ci sono 12 copie dell'intero genoma umano rappresentato lì sopra. Questi sono quelli che si utilizzano adesso, sono... In pratica ci sono 40.000 sonde lì sopra, 44.000 sonde, in ciascuno di quelle lineette che vedete, in ciascuna di queste lineette ci sono 44.000 tipi di sonde, non sonde, perché in realtà per far sì che statisticamente, avete capito l'altro problema, se io butto delle palline a caso, bisogna che ce ne sia almeno una di ciascuna. Allora, per far sì che ce ne sia almeno una di ciascuno, loro ne hanno in media almeno 38. Quindi in ognuno di quegli array lì che vedete ci sono 44.000 tipi di sonde, in media 38 volte. Quindi capite bene la micronizzazione a che punto è arrivata, perché... E il concetto molto interessante è che quando voi avete un vetrino di questo tipo ci lavorate sopra 12 campioni contemporaneamente. Cioè qua sopra ci sono ovviamente delle frame, cioè delle cose di plastica che separano i vari array, si possono ibridare contemporaneamente 12 campioni differenti. Un vetrino così quanto costa? Dai, tanto sono le 4, adesso fra un po' smettiamo. Quando ve lo dico vi stupite, sono sicuro. Provate a tirare qualche numero. Dai, giochiamo a chi offre di più. Chi è il primo che si... Quanto offre lei? Vetrino, eh? A vetrino, cioè uno di questi vetrini. Quanti? 10 euro? Provocatore, un provocatore. Prima era sul tetto. Scherzo. costano circa 1200 euro. È quasi niente. È quasi niente. Chissà un po' i prezzi di laboratorio, è quasi niente. Quasi nulla. E difatti, secondo me, rappresentano dei grossi... Perché, avendo capito come fanno a produrre, il motivo con cui riescono a farli costare così, non, io non riesco a capire. Un Affymetrix costa... E beh, perché bisogna fare il costo a campione. Gli Affymetrix hanno un altro formato. Il vetrino Affymetrix costa circa 500 euro e però porta 4 campioni. Cioè... È un costo veramente basso, perché vuol dire siamo vicino al prezzo di un RT-PCR, siamo vicino al costo di un RT-PCR. Non ho finito. Va bene. Ok, ultima, scusate, finisco, 5 minuti. 5 minutes. 5 minuti, scusate, finiamo la storia degli array, perché sennò poi è... Allora, avete capito più o meno a grandi linee che cosa si fa con queste cose? Ovviamente questi vengono tutti letti con degli scansori laser, c'è solo questo di metodo standard per leggere questi vetrini e ovviamente sono dei apparecchi ad alta risoluzione, costano abbastanza cari, gli apparecchi in sé costano abbastanza cari, il minimo degli scansori... che è il famosissimo Ginpix, che è un apparecchietto grosso così, costa circa 40.000 euro, cioè quindi proprio il modello base degli scansori. Quelli un po' più sofisticati si va su, insomma. Quindi il costo di apparecchiatura c'è, ovviamente. Volevo dire, voi siete abituati a vedere, vi abituerete a leggere dei lavori scientifici in cui vedete queste figure qua. O anche dei libri, insomma, no? Allora, queste figure qui non sono gli array, vi è chiaro, sì. Anche perché è molto confondente, perché di solito ci fanno vedere questa cosa qui, verde e rossa, che combinazione sono i due colori di classici del Psi-5 e Psi-3, e allora uno dice, vabbè, quello lì è... Ma questo qui no, no. Questi qui sono delle immagini a falso colore, non hanno niente a che vedere con l'array di per sé, eh? Cioè, solo per cancellare una... un misunderstanding molto comune. Allora, questi qui sono i cosiddetti heat maps. È chiaro che quando uno ha tanti dati, è un po' un problema, perché c'ha due soluzioni. Una è di fare una tabella lunga 800 pagine, in cui c'è gene per gene, poi il valore di fluorescenza, nessuno la legge, perché c'è, come l'elenco del telefono, d'accordo? L'altra soluzione è quella di fare una rappresentazione che a occhio ti dia qualche idea, d'accordo? Allora, la rappresentazione a occhio... è questa, cioè quella di fare una heat map, una color map. Qui vi fa un caso in cui, per esempio, voi avete fatto un microarray, il microarray è stato scannato, non si dice, scandito con il laser, e vi ha dato ovviamente una tabella di fluorescenze. Queste fluorescenze sono state un po' normalizzate, ovviamente. Un metodo molto banale è quello di calcolare la media o la mediana di tutte le fluorescenze, le 40.000 fluorescenze che avete, fare una mediana ed esprimere i risultati non come fluorescenza assoluta, ma come fluorescenza fratto la mediana, che vi dà un'idea se è più o meno della media, insomma, d'accordo? Quindi ho questa cosa qui, a questo punto la trasformo in un false color code, cioè dico, se è uguale alla media lo faccio nero, lo rappresento nero, se è da 1 a 3 volte rispetto alla in più rispetto alla media, lo metto verde, e poi verde chiaro, insomma, mi invento una scala colori, d'accordo? E idem, se invece è maggiore o superiore alla mediana di un certo tot, ti faccio per esempio rosso. D'accordo? Allora a questo punto i miei risultati, qui vi fa vedere per esempio il campione X, io ho analizzato un campione mio, questi sono tutti i geni che ho analizzato, e ovviamente ciascun gene è associato a un valore di fluorescenza fratto la media tradotto in un colore. Per cui se io... lì a questo punto li metto tutti insieme, che cosa ho? Ho una rappresentazione a scacchiera in cui ciascuna delle colonne sarà un campione, queste sono delle linee cellulari per esempio, che ho analizzato io, non so, queste sono cellule mammarie normali, queste qui sono cellule trasformate, via di seguito, d'accordo? E per riga ho dei geni, Va bene? D'accordo. Quindi questa qui è un false color code representation chiamato heat map, mappa a colori. Molto comune oggigiorno, tutti i dati complessi sono rappresentati a heat map, se no non si riesce a capirci niente. Ma voi mi dite, un momento, perché all'inizio lì della figura non c'erano solo delle heat map, torniamo indietro, quella lì. Non c'era solo la cosa che mi dice lei, qui sono 90 geni, sono 90 campioni studiati su 1800 geni, quindi 90 colonne e 1800 righe, d'accordo? Non sono solo dei pallini verdi e rossi, sono anche dei gruppi. Vedete, qui c'è un gruppo di geni tutti verdi, qua c'è un gruppo di geni tutti rossi. Che è successo? È semplicemente successo che io ho riordinato le righe e le colonne con un algoritmo, cioè con un'idea che ho trasformato in un algoritmo e che me li ha riordinati. Cioè, vado un attimo sulla figura di prima, cioè io passo di qua, li riordino, sono gli stessi valori, ma li ho messi in modo che ci siano dei gruppi omogenei, li vedete, gruppi omogenei di espressione, che mi definiscono dei gruppi che sono coespressi in un gruppo di linee cellulari. Questo lavoro si chiama clustering, che tradotto in italiano vuol dire fare dei gruppi. Clustering, cluster, gruppo, fa dei gruppi. Lo raggruppo, cioè faccio un clustering. Allora, questi risultati che voi vedete nei lavori sono dei clusterizzati, cioè sono dei risultati clusterizzati, che però dicono una cosa interessante, adesso concludiamo, sono le 4. Questi, per esempio, sono tante linee cellulari, sono le famose NC90 del National Cancer Institute, in cui hanno preso tante linee cellulari umane, d'accordo, e le hanno analizzate con un microarray. Dopodiché le hanno clusterizzate, cioè con l'algoritmo, e si vede una cosa che ci aspettavamo, per fortuna, cioè vediamo che le linee cellulari dello stesso tessuto hanno cluster omogenei di espressione. Normale, sono uguali le linee, cioè sono uguali, sono simili. E si vede chiaramente come, non so, la linea dei reni è differente dalla linea del cervello, per fortuna, no? O diversa da quella di polmone, o diversa da quella di prostata, via di seguito, d'accordo? Cioè abbiamo delle espressioni tipiche, come le chiamiamo queste cose qui per righe, le chiamiamo a questo punto? Profili di espressione genica, d'accordo? Quindi per ogni riga noi abbiamo definito un profilo di espressione genica tipico della prostata, del fegato, del genere. Tant'è vero che se io ho un campione sconosciuto a questo punto, vedete lì c'è uno sconosciuto, a questo punto io chiedo alla mia macchina, che è un computer a questo punto, dico, dove me lo metti? Cioè qual è il profilo più simile a questa cosa qua? E lui me lo classifica lì in mezzo al polmone. Ed ecco che abbiamo scoperto il primo utilizzo diagnostico dei microarray. Noi abbiamo una metastasi ignota da qualche parte, dico oncologia perché è la cosa più immaginativa da fare, non so dove attribuirla, poi l'amico anatomopatologo si arrabbia perché lui dice che ha i suoi marcatori. Io faccio il biologo molecolare, faccio questo, faccio il profilo e me lo classifico. Dico, questa qui è una metastasi di polmone e c'è zecco. Ok? Quindi primo uso diagnostico, riconoscimento dei profili. Oh, mi posso fermare qua, va? Dai, va bene. Oh, sono contento, ho fatto il 99% di quello che volevo fare. Questions? Ah, grazie. C'è un'altra lezione adesso qua. C'è lezione di qualcos'altro? Ora lascio acceso. facciamo che metterla sul coso. Buonasera.
No,
è una sequenza. Cioè lo sequenzano.
Cioè,
voi immaginate avere questa punta di fibra con le sue 50.000 palle in giro, d'accordo? Allora questa roba qui viene immersa in una cellula microfluidica in cui si fa esattamente quello che avete visto prima. Fluorescente. E per ogni pallina viene detettata da una singola fibra ottica. Lo trova qui a quella porticina gialla che c'è qua.
Va bene, grazie.
Ci dovrebbe essere scritto Olivia Freyar si chiama.
Grazie.
Fanno sequenziamento, ma non di tutta la sonda, che è troppo lunga. Per cui per risparmiare tempo fanno solo l'address.
Quindi questo dalla cosa è prima della società. Cioè,
prego. Fatto una tesi. Cioè sono delle cose abbastanza specializzate, per cui non è che lo trovate molto banalmente. Adesso il lettore di array è possibile che per la fine di gennaio ce ne abbiamo uno qui da farvi vedere, però.
Ma
più o meno, sì. Ma. Non lo so, sì, forse no, nel senso che queste macchine ormai sono delle cose terribili, cioè sono un bottone e un buco, mentre qua schiaccia il bottone.
No, ma puoi vedere il risultato finale.
Ah sì, il risultato sì, no, quello si potrebbe anche provare a vederli, i risultati. Però sui siti trovate tanto, cioè io per quello che vi metto su tanti collegamenti ai siti, poi potete anche andarci voi. Comunque adesso mi impegno, magari mi mettono delle altre cose, queste le ditte che fabbricano sequenziatori, per esempio la Beckman è quella principale che sta fornendo tutti gli istituti di genomica e anche lì c'è un video molto ben fatto con tanto di fotografie, alcuni sono addirittura come il signore che va in giro con la sua pipetta, no vabbè però d'altra parte vi fa vedere come funzionano eccetera. Anche perché questa esigenza che mi segnalate voi è ovviamente molto comune, quando uno scopre la tecnologia vuole vedere un po' come funziona.
Io quando ho fatto lo speculazionale esterno, comunque ho visto che fa tanto vedere le PCR che fanno tutte le salse, ma questo che le faccio.
Sì, è chiaro, c'è un'altra cosa. Sì, no, è vero. Cioè la pratica. Il problema è che queste qui sono macchine un po' sofisticate che non è proprio immediato.
No, ma anche vedere il risultato.
Sì. Ma quello si può anche tirare fuori, insomma. Cioè un risultato in tabella ve la posso portare. Anche se noi per esempio sequenziamento proprio così di tipo sangue noi non ne facciamo più perché io non lavoro in sequenza. Quindi. Però quelli lì sono abbastanza frequenti, cioè in giro se ne trovano un po' di sequenziatori abbastanza facilmente.
Io sto facendo ancora un laboratorio di fisiologia delle macchine. Io faccio sequenziamento, poi portiamo genetica.
Eh sì, già, perché c'è una sequenziatore, ma tutto si fa così, perché molte cose di queste qui, le macchine sono talmente care che non si possono comprare. Per esempio stiamo usando uno di questi sequenziatori di massa, mi piacerebbe averlo a casa, perché a casa fa delle altre cose, però sono i costi che nessuno può fare, cioè, capito, questo qui costa 700.000 euro, non vado a cercarci. Per cui quello che noi facciamo gli esperimenti, controlliamo la qualità dei DNA con certi sistemi, anche con l'ibridazione su chip, che possiamo farlo, però poi li mandiamo a sequenziare fuori. delle collaborazioni. Io c'ho una collaborazione con Barcellona, lì a Barcellona sembra che stiano morendo di crisi da un momento all'altro, e c'è questo istituto di genomica, che è un istituto grande come quello di Candiol, non è che sia più molto più grosso né niente. E il capo, che conosco da tantissimi anni, si chiama Miguel Beato, lui quando è arrivata questa tecnologia è partito con la sua borsetta, è andato dal ministro della corrispondente della nostra Gelmini, e gli ha spiegato come che adesso bisognava avere queste macchine, è uscito con 3 Solex, cioè è uscito con 2 milioni di euro 3 Solex. E io difatti adesso vi mando a sapere cosa lui dice.
No, allora
gli mandiamo
per
controllo
genetico,
sì,
poi da me c'erano le frequenze,
sì, sì,
colorati, sì, e poi devo leggere
come sono ordini. Sì, anche il Pyro Sequence, per esempio ce ne sono 2 o 3 in giro per Torino di Pyro Sequence. Ce l'hanno per esempio al zoo profilattico, ma non Pyro Sequence. Ce ne sono un po' in giro, però sono esperienze più che un po' così, un po' separate. Per esempio qui in giro di arrays, ibridatori, c'è pochissima roba, ce n'è uno di Illumina giù a Candiola. Il professore si chiama Medico, Medico di nome e di fatto, Enzo Medico, col quale lavoriamo, facciamo delle cose e tutto. E poi ce n'è uno a Biella, Fonde do Tempia, che è quella fondazione, non se ne avete mai sentito parlare, una fondazione di ricerca sulle malattie oncologiche, e che hanno un array non Illumina, cioè un Agilent, e mica tanto altro. Ce n'è uno privato a Ivrea,
a Torino niente,
c'è Illumina,
ah.
C'è, poi so che ne stanno prendendo uno lì all'istituto di genetica di quella nuova di piazza, Ierizza, insomma, che si chiama, sì, più o meno, sì, è l'istituto di genetica di piante. So che stanno prendendo un sequenziatore, non so quale, anche a Candiolo stanno prendendo un sequenziatore 454, però insomma, cioè, non sono molto frequenti come macchinari. Però in compenso l'accesso è molto facile. Qui, chi ha degli, sì, e poi chi ha vuole fare un tirocinio lo fa, lo stagio si fa, se poi arriva anche con un progettino allora sono più contenti, perché così però non ci si vede. E arrivederci. Arrivederci. Ciao, io non capisco come funziona questa roba.